dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 7 febbraio 2022, Zuckerberg minaccia di portare via la palla, la console portatile più grande di sempre, e poi NFT, criptocamionisti, roganisti, questo è molto riscaletta, per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dalle Studio Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dal ventoso studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
Dal ventosissimo studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
Adesso, cioè, a Milano hanno scoperto il vento a Milano. È presente la scena della balena che viene creata sopra il pianeta? Non
hanno
mi
creato
quale,
il vento
nella guida galattica che sente tutta quest'aria e dice: cos'è tutta questa? La chiamerò Wind.
Quindi dicono una brezzolina leggera
a Milano,
però oggi poteva sollevare la balena della guida, probabilmente.
Hanno scoperto il vento, va bene.
E vi hanno, vento ha scoperto Milano, poi
si è scoperchiata la stazione centrale, ho letto, sì.
Esatto. Le tante cose, sì,
la notizia non diceva caduti. Dove è caduto questo pezzo di tetto, ma dalle foto sembrava anche abbastanza grossa. Però
un giorno lo troveranno,
ma non importa la stazione, l'importante è che non volino i treni, poi va tutto bene, non c'è,
ma come
c'è.
Il Galaxy
stavo pensando la stessa cosa, Galaxy Express
Galaxy
è partito da Milano un giorno di particolare particolare vento, il famoso
nel 2022 se andate a riguardare il cartone, la prima puntata è proprio dalla stazione centrale di Milano.
Certo, ma il treno eolico famoso.
Ditemi che non è vero.
Galaxy Express era di Leiji Matsumoto come Harlock, sì, ricordo.
Sì,
bene,
sì. Sì.
Roba spettacolare.
Stessa depressione interiore.
Beh, è una roba.
Un capolavoro, proprio.
Cioè, sì, un po'. Sì, c'è quella vena intimista, c'è quella vena. Sì, roba
quella vena tagliata a un certo punto. Devi solo fare quello, però.
Vediamo vedere se esiste ancora da qualche parte in era moderna.
Che cosa?
Nel senso da scaricare, da guardare?
Hanno
da
fatto
guardare legalmente.
Ma se vuoi te lo passo. Cioè.
Ah, da guardare. So che stanno stampando a serie, credo tradotte in italiano. Non so perché ci sono iscritto a qualche mailing list, roba del genere. Nelle fumetterie esce qualche roba di Leiji Matsumoto, probabilmente delle robe antecedenti a Harlock e Galaxy che vengono tradotte e pubblicate in questo periodo. Sì, sì, beh, roba spessa. Bravi, bravi. Allora, con cosa apriamo? Incredibile, grazie alla notizia che ci ha messo Facconi, apriamo con Sanremo.
Ho passato una settimana a cercare notizie per parlare di Sanremo qua. No, allora, la notizia...
Tra l'altro io ti ringrazio perché un ascoltatore 10 minuti fa, Alessandro, mi ha detto: ma dai, tu che sei a Sanremo, raccontaci come vivi tu e come vive un medico Sanremo durante il festival, eccetera. E io ho risposto Barica, abbastanza da... Esatto, io non lo vivo.
In lockdown.
Allora, fatevi conto che... lo studio di Sanremo lo chiudiamo quando c'è il festival, lo chiudiamo, interrompiamo l'attività perché è impossibile dare l'appuntamento a chiunque che trovi parcheggio.
Non quello di Digitalia,
anche quello di Digitalia, perché in effetti da martedì che è andato in onda Sanremo a sabato che è finita abbiamo fatto Digitalia.
No, è il contrario, è il festival di Sanremo che non fa di lunedì per non perdere audience. Non ci credo.
Ti prego di che non è vero.
Sì, abbiamo Facconi in loop di nuovo. Porca miseria, Francesco.
Era più bello anche di quello di settimana scorsa.
È successo ancora?
Sì. È successo ancora. E Francesco, una volta fa ridere, due volte fa ridere, la terza gira.
No, la terza non fa più ridere.
La terza c'è quando ti trovi qualcuno sotto casa.
Esatto. Devo dire che abbiamo recuperato in fretta. Ma lo sentirete ancora, Francesco, in loop un po' più avanti, perché questi sono i primi vagiti della rivolta dei robot, per cui sappiatelo, abbiamo deciso di coniare qualcosa per voi, ma ne parleremo tra poco. Prima parliamo di Fanta Sanremo. Francesco, se sei ancora tra di noi vocalmente, mi sa che non ci sente, non ci vede. Michele, faremo noi la puntata.
Va bene.
Tu sai che cos'è il Fanta Sanremo? Cioè una specie di fantacalcio per il festival.
Sì, è un fantacalcio per il festival di cui avevo, come dire, visto qualcosa su Twitter, ma grazie all'articolo di Francesco adesso so tutto sul Fanta Sanremo.
Ve lo racconto.
Ci sono.
Allora, il Fanta Sanremo è un'idea nata tanti anni fa, classico versione musicale di Sanremo del classico fantacalcio, no? Quindi uno sceglie fra i partecipanti una sua squadra e prende i punti in base a quello che fanno, posizioni in classifica eccetera, e anche qualche cosa divertente, ad esempio se dicono la parola Fanta Sanremo, salutano Zia Mara o fanno un saltello e altre cose del genere. È diventato abbastanza popolare con questo Sanremo, già l'anno scorso c'era.
Ah, c'era già l'anno scorso.
Sì, in realtà con la pandemia era nata questa usanza, adesso è diventata veramente molto popolare con delle leghe, con interi gruppi che si sfidavano in questo modo. E fin qui tutto bene, tranne che primo cantante in gara, vedi che arriva, saluta Zia Mara, dice Fanta Sanremo e dà il 5 ad Amadeus. Oh, che simpatico a giocare.
Che burlone. Uguale.
Okay. Il terzo e così via. E praticamente c'è stato questa, piano piano, questa trasformazione in cui tutti i cantanti cercavano di fare ottenere punti ai loro fan che li avevano messi nella loro squadra per essere votati e ritornare. Ha creato praticamente... è diventato come la guida di quello che sarebbe diventato il festival, rendendo il festival un po' ancora più noioso del... aiuto, passatemi il termine. Però levando ulteriormente questo, aggiungendo questo livello ulteriore di controllo dall'esterno con questo gioco che è diventato,
va bene,
predominante.
Michele, giudizio critico?
Ha rotto il cazzo, insomma.
Sì, decisamente. Stavo cercando di dirlo senza usare quelle parole, ma fondamentalmente. Okay.
Visto che siamo sulla scia del ha rotto il C, Joe Rogan continua la saga Rogan, continuano a darsele di santa ragione. Chi è che ho letto da qualche parte che i Milli Vanilli hanno minacciato che se non tolgono Joe Rogan loro toglieranno la musica di qualcun altro da Spotify.
Continuano con anche i meme da questo punto di vista.
Devo dire che hanno rimosso nei giorni passati 70 o giù un numero del genere episodi passati del podcast di Joe Rogan.
Silenziosamente, mm-hmm. Silenziosamente, senza, perché poi insomma non è la prima volta che Spotify rimuove degli episodi di Joe Rogan, però non lo dicono mai apertamente, soprattutto non dicono mai apertamente perché li rimuovono, mm-hmm. Perché settimana scorsa voi parlavate del fatto che Spotify ha detto gli episodi di Joe Rogan non raggiungono, diciamo, la soglia di moderazione tale da essere togli. Arrivano dei messaggi bellissimi sul nostro back channel e nonostante questo Spotify continua a rimuovere episodi. In questo caso per alcuni potrebbe essere una questione di razzismo, perché si è aperta anche questa, qual è uno degli aggiornamenti di questa settimana, c'è stato questa ulteriore polemica su Joe Rogan per aver usato in passato, come si dice in italiano, possiamo dire la parola che inizia con la N?
No,
possiamo dire negro proprio?
Possiamo dire negro, perché un conto è la parola, un conto è il significato della parola, il contesto. È una delle cose che di tutta questa cancel e di tutto questo atteggiamento iperpuritano mi dà fastidio da morire.
Cioè viene molto prima.
È vero.
Fanno
lo stesso discorso con altre parole gli americani, no? La parola F. Non si può dire fuck, bisogna dire la parola. Allora, un conto è se io dico la parola intendendole il suo significato all'interno di una frase. Una frase razzista, uso la parola negro e sono razzista. Se invece sto compilando un dizionario e scrivo negro e a fianco scrivo parola che indica persona di colore con un connotato negativo e una risonanza razzista e tutto quello che vogliamo, io non sono razzista perché ho detto negro, ho solo scritto, ho fatto il mio lavoro sul dizionario.
No,
allora nel momento in cui tu vuoi commentare Rogan e vuoi dire che Rogan ha usato in maniera razzista la parola negro, non sei razzista a tua volta perché hai detto negro.
No, certo, ma non credo che sia neanche ragionamento molto ampio, non credo sia neanche quello tanto il punto che viene usato da chi fa questo ragionamento, è che il fatto di sentire la parola stessa non è una questione di accusarti di razzismo, ma è quanto una questione di suscitare determinate reazioni da parte di persone che quella parola l'hanno sentita 8 volte in contesti razzisti. È quella la...
Ma
se
il contesto è chiaramente non razzista, non capisco, cioè va bene, nascondiamo la testa sotto la sabbia, facciamo il processo, diamo una bella mano di vernice e lasciamo la ruggine sotto. Non lo so, è una secondo me, anzi, toglie significato alla lotta al razzismo. Avere questo
infatti la parola è diventata nello slang molto comune delle persone di colore, proprio per togliergli di carica negativa, però poi viene vista anche in maniera, appunto, ti guarda insomma storto nel momento in cui una persona che non è di quel contesto usa quella parola per slang, però sono questioni secondo me talmente lontane da noi che diventa
sì, perché proprio il significato della parola, che in lingua inglese, in lingua americana, è diverso dal concetto che diamo noi in italiano. In italiano è una brutta parola, ma non è così terribile, invece in America è proprio vista come un'offesa, soprattutto se pronunciata da
dipende dal contesto, come diceva Michele, se un bro dice al suo bro è negro, lo fa in una certa maniera. Se lo dice un commentatore repubblicano sulla sua piattaforma, eccetera, ha un contesto molto diverso e molto negativo. Certamente se lo dice un signore con un cappuccio bianco in testa e una croce infuocata, ha un contesto ancora diverso, forse lo stesso significato, ancora più violento. Però tornando a Rogan, è nata questa guerra santa, aveva questa settantina di episodi che erano online da immagino settimane e mesi, e sono scomparsi di colpo adesso che ha tutti i fucili puntati, perché poi nel momento in cui inizia una guerra santa si apre la Santa Barbara e si utilizzano tutte le munizioni. E devo dire che nel momento in cui sei razzista, che tu lo sia o no, ma nel momento in cui ti hanno messo il cartellino razzista addosso, hai chiuso, sì, per un anno o due sparisci, poi magari riesci a tornare a fare qualche cosa, ti chiamano, forse hai chiesto
come hanno titolato i giornali nelle scorse settimane di questa polemica. Credo che Joe Rogan sia troppo grande per essere cancellato, a parte che in generale la questione della cancellazione sta vedendo la via dell'uscita da tanti punti di vista, secondo me. E se anche la reazione stessa di Spotify, di cui avete parlato poi già settimana scorsa, di cui c'è qualche aggiornamento di cui parliamo dopo, è un segnale. Però stiamo parlando poi di un deal da 100 milioni di dollari, che ecco, non può essere cancellato.
Quello che comanda alla fine è quello, secondo te?
Secondo me, e questo è secondo me il fatto che Spotify metta nella blacklist determinati episodi lo dimostra. Il capitalismo
che vogliono fare senza fare.
Perché sì, però diciamo una risposta
dentro House of Cards non è che avessero investito molto di meno, eppure non ci hanno pensato né uno né due volte a buttare fuori Kevin Spacey e cancellare la serie. A proposito, Kevin Spacey è sulla via della riabilitazione o è ancora dietro la lavagna a scrivere Sono stato cattivo?
No, non ho sentito di progetti.
È ancora dietro la lavagna, ok.
Probabile, sì. No, dicevo, la cosa strana è la risposta di Spotify, che in questo momento è arrivata abbastanza mesta, nascondendo gli episodi, quando c'è un attacco comunque mediatico di artisti e gruppi che continuano a rimuoversi dalla piattaforma, ma ormai va quasi di moda, non sei un artista famoso se non dichiari che ti rimuovi da Spotify, quindi...
Io poi non voglio riaprire la polemica, poi ne avete parlato settimana scorsa. Però volevo aggiungere un punto in più, che secondo me è nel pieno diritto di queste persone scegliere di non essere sulla piattaforma per un'ulteriore ragione che non mi sembra avete toccato la settimana scorsa, sia che queste persone poi ricevono comunque dei soldi da Spotify per la pubblicazione, l'ascolto dei propri album, ecco. Quindi, anzi, secondo me è quasi non è una questione, come dire, sì, sarebbe diciamo quasi ipocrita che... vedersi dei soldi da una piattaforma di cui tu non condividi determinati punti di vista.
Sì, sì. Ci sta. Non mi piace la forma. Non mi piace l'atteggiamento cancel, cioè l'atteggiamento, le dichiarazioni di molti di questi artisti sono stati: tolgo la mia musica finché Spotify non caccerà Joe Rogan. Io avrei apprezzato un atteggiamento diverso, lo stesso tipo di azioni, ma tolgo la mia musica di lì perché non sono a mio agio che la mia musica sia ascoltata sullo stesso canale, sulla stessa piattaforma, 30 secondi dopo una persona che reputo colpevole di questi crimini gravissimi nei confronti dell'umanità. Lo capisco, ma non devono togliere Joe Rogan, se no non avranno mai la mia musica. Quello secondo me è violento, ed è la violenza tipica della cancel culture. È la violenza tipica della cancel culture.
Di settantenni e ottantenni è un po' difficile andare una parte, almeno quelli che hanno iniziato, Johnny Mitchell e, oddio, adesso mi sfugge chi è, non era Willie Nelson, che era
Neil Young,
scusate.
Crosby, Steve
Nash. Comunque di persone che... Nei loro, per questo io ho difficoltà ad associarlo al tema della cancel culture, perché sono persone che comunque nei loro anni hanno visto proteste, sono stati degli attivisti.
Esatto.
Da un punto di... ho capito, per quello
tutti i rivoluzionari muoiono conservatori.
Uno a 70 anni, ecco, cambia idea e diventa cancel. Io lo vedo come un atto, di protesta, anzi che può essere coerente con le loro con il loro passato anche.
Beh, la protesta è tipicamente cancel. Il deplatforming è tipicamente cancel. Il deplatforming scusate il termine, ma ci ho pensato oggi, ho cercato anche, non ho trovato una traduzione italiana per il deplatforming.
Spiattaformizzazione
va bene, mi fa più schifo in italiano che in inglese la spiattaformizzazione. Mettilo nei candidati
già tifo. Fatto, sono più avanti di te.
Vai, scusa, finisci.
No, ma ci sta, però mi sembra, cioè, non è che per essere cancel devi essere per forza dal millennium in avanti, semplicemente nel momento in cui pretendi che a qualcuno venga tolto il palco, perché poi il concetto di piattaforma nella spiattaformizzazione in realtà è palco, quando qualcuno imponi che venga tolto il palco, in quel momento lì sei cancel. La cancel culture è proprio quello, ed è... vabbè, verrà fuori un'altra volta, non importa. Io credo che il problema grosso in tutto questo stia alla base, cioè nell'affare Rogan, stia alla base, cioè nell'aver scelto da parte di Spotify di prendere il podcasting e di farlo diventare cosa mia, cosa su cui fare dei soldi, far diventare Spotify un... a quel punto editore, perché finché sei un editore di musica, sì, puoi avere il rapper che tira due bestemmie o robe del genere, ma tanto è musica, la musica quella trasgressiva, quella fuori le righe, è sempre esistita. Nel momento in cui c'è il podcast, è una cosa molto diversa dalla musica per contenuti. Il podcasting è materia di comunicazione, di divulgazione, anche di arte se vogliamo, eccetera, ma è lo spirito stesso della libertà di parola, è lo spirito stesso. Allora, in quel momento tu prendi una cosa come il podcasting, dove siamo abituati a vedere queste cose qui, e semplicemente le segui o non le segui, sono cavoli tuoi. Se ti dà fastidio, se ti danno strafastidio, ne fai un'altra che smentisca ogni singola puntata di quello lì perché dice delle cacchiate, e va benissimo. E la tiri dentro una piattaforma dove fai coesistere rocker e countryman attempati, sponsor di ampissimo respiro, e appunto questo mercato libero di idee giuste o sbagliate o folli che possano essere, è ovvio che è un calderone che viene fuori un casino.
Ho due commenti su questo, nel senso due interpretazioni. La prima è che Spotify, avendo legato tantissimo la musica ai podcast, creando quelle playlist miste, non c'è modo di usare Spotify senza i podcast, ed è questa probabilmente una cosa che ha snaturato la piattaforma, perché così rendendole legate di fatto non ne puoi uscire, te li trovi in mezzo e allora leghi ancora di più la musica, non sono due contesti separati, e questa è una
cosa
che ho sentito in giro
comunque sempre Spotify.
La seconda cosa in realtà è il commento che hanno fatto i Failure, metal band anche lì un po' attempata californiana, che ha detto
che chi sono i Failure?
Non li conosci, i Failure, dai, non li conosci. Loro hanno detto: noi leviamo la nostra musica per gli eventi recenti, quindi sicuramente Joe Rogan, e perché Spotify paga poco. E secondo me qui anche si apre un capitolo.
Ah certo, certamente. C'è già comunque una bandiera. Una situazione di malcontento c'è già.
C'è una bandiera, certo. Esatto. E dall'altra parte c'è un, vabbè, senti, questi qua ospitano lui e in più pagano anche poco, gli altri pagano di più, ci spostiamo certo. Di là, gli facciamo il dispettuccio tutti insieme, eccetera. Pensar male, ogni tanto ci si azzecca.
No, ma certamente non c'è dubbio. Avete altro? Ci sono un po' di altre notizie, ma non è che mi entusiasmino tanto sempre attorno a Rogan, tipo la CNN che gli ha cambiato la colorazione del video, ma forse no, ma forse sì.
Non lo so, su YouTube mi sembrava abbastanza normale, almeno sulla clip di YouTube, non lo so se...
Però lo screenshot che ho messo lì sembra abbastanza...
E non so da dove arriva però quello screenshot.
È vero. Vabbè.
No, l'altra cosa, l'unica altra notizia è l'ulteriore difesa da parte del CEO di Spotify, che in questo caso non con giornalisti o all'esterno, ma all'interno stesso di una riunione town hall, quindi con non so se tutti i dipendenti di Spotify o qualcosa del genere, ha ovviamente continuato a difendere la sua posizione, però secondo me ha detto una cosa che secondo me è molto molto ipocrita, ossia ha continuato su quella falsa riga del fatto che Spotify è una piattaforma. Però Spotify, cioè finché stiamo parlando dei social, la section 203, era 213, non mi ricordo il numero, credo di sì, che li identifica e loro continuano a identificarsi come piattaforma, non si continua a difendersi in quanto tali. In questo caso stiamo parlando di un'azienda che non è... Allora, il rapporto tra Spotify e Joe Rogan non è quello di un produttore, perché Spotify non produce Joe Rogan. Spotify ha un accordo di esclusiva distribuzione.
A differenza di tanti altri podcast invece che produce
che invece sono stati acquistati, esattamente. Però questo comunque non lo mette tantomeno in una posizione di completa piattaforma, perché comunque per quanto Joe Rogan esisteva prima, esisterebbe comunque anche senza i 100 milioni di dollari. Comunque stiamo parlando, credo, della prima fonte di guadagno di questa persona. Quindi va bene che non vuoi tenere il controllo sui contenuti di Joe Rogan, però ecco, ma non necessariamente in questo caso, però in generale qualche tipo di responsabilità Spotify l'avrebbe nel caso in cui succedesse qualcosa successivamente a delle cose dette da Joe Rogan. Ecco, non credo si possa estromettere completamente dalla faccenda. Ecco.
Io credo che uno dei problemi più grossi all'interno di questi di questo atteggiamento, di questo rifiuto, di questi allarmi, oddio, Joe Rogan ha detto una boiata o ha fatto parlare uno che ha detto una boiata, moriremo tutti. Credo che uno dei grossi problemi sia, probabilmente deriva dalla iperpolarizzazione a cui ci hanno abituati i social, ma di confondere le idee con le persone. Cioè, io capisco essere avversi alle idee, e quindi fare la guerra alle idee. E la guerra alle idee si fa con controidee, con dimostrazioni, con atti pratici. Invece, sempre più spesso sui social, siccome i social e tutto quello che gira attorno ai social, e quindi in questo caso podcasting anche, ma YouTube, Instagram, tutto quello che vogliamo, c'è il culto delle persone. E quindi quella che diventa un'arrabbiatura nei confronti di un'idea si tramuta in una guerra contro una persona. E questo porta a tante storture, tanto male, tanto odio, tanta violenza e tante energie sprecate inutilmente. Perché tanto a fare la guerra alle persone li rendi martiri agli occhi dei loro supporter, e quindi non è che automaticamente perdono i supporter.
No, anzi.
Generalmente li guadagnano, o magari ne perdono un 5%, ne guadagnano un 10%, e quelli che avevano già diventano ancora più cocciuti nella loro supportanza. Invece a fare sì. la guerra alle idee, se ti sembra che le loro idee siano sbagliate o addirittura pericolose, è più produttivo, perché intanto non trasformi in un martire chi ha pronunciato le idee sbagliate. E poi riesce a divulgare e a fare, è che è più difficile, è molto più facile.
La teoria tua è perfetta e sono d'accordo, è chiaro che è molto più facile prendere la foto di Joe Rogan e lanciargli le freccette
certo.
che non la foto dell'idea attenzione. Del razzismo, della disinformazione sui vaccini. Sono concetti chiaramente quelli da controbattere, ma avere una persona, un totem, magari conosciuto, magari famoso, che sia il tuo antagonista è più facile.
Però attenzione, perché Joe Rogan sì, posso essere in parte d'accordo con quello che dici tu, Franco, però Joe Rogan è anche un metodo, nel senso che io non lo ascolto tutti i giorni, perché sinceramente sai sentire 3 ore e mezza Joe Rogan tutti i giorni ho di meglio da fare nella vita,
credo tutti,
però ogni tanto mi è capitato di ascoltare qualche puntata. Però Joe Rogan ha un metodo che noi in questo momento è particolarmente osteggiato, particolarmente contrastato, quando parla di vaccini e di Covid e di tutto quello che succede oggi. Però Rogan ha lo stesso metodo per quasi tutti gli argomenti e purtroppo cioè, sentire parlare Adam Curry di microplastiche è un problema, nel senso che
ma sei sicuro?
Nel senso che Joe Rogan, lui si identifica come una persona, io sono lì che faccio domande e quindi lui invita ogni tanto sono suoi amici, persone che conosce, ogni tanto sono degli esperti, ogni tanto sono più mainstream, di solito sono un po' più fringe. Lui fa domande, però fa domande senza, e questo lo ha detto stesso lui, forse addirittura nel video, quello di tra virgolette scuse / spiegazione, non erano di scuse, quello di spiegazioni della questione della settimana scorsa. Lui non si informa, spesso non si informa neanche, lui lo dice, io spesso vado in trasmissione senza essermi informato sull'argomento. Certo. Io onestamente credo che facciamo più lavoro noi su Digitalia di Joe Rogan, però Joe Rogan ha 11 milioni di spettatori. Io lo considero un irresponsabile. Perché nel momento in cui tu hai 11 milioni di ascoltatori, devi avere secondo me una responsabilità anche nel tuo metodo.
Ma gli ascoltatori, ascoltatori di un comico non lo è che siano necessariamente degli imbecilli che nel momento in cui l'ospite di Joe Rogan dice la candeggina è utile contro il Covid si iniettano la candeggina.
No.
Cioè, se noi alla reazione empatica, che è quello che alla reazione emozionale, alla reazione emotiva, che è quello a cui ci hanno educato i social, sostituissimo delle reazioni empatiche e delle conversazioni empatiche, avremmo molta più efficacia nel contrastare anche quelli che possono essere i rischi o i pericoli. Cioè, non è che la pandemia non è ancora finita, ce l'abbiamo tra le balle, perché Joe Rogan ha fatto parlare Malone e Malone ha detto la strategia vaccinale è tutta una minchiata. Peraltro, come ha citato 2 o 3 argomenti riguardo alle problematiche, proprio riguardo alla pandemia, e a cui adesso io tutte non me le ricordo, tutte e tre, ma ne posso ideare, forse una l'ha detta, posso idearne alcune, ma ci sono alcune cose che lui ha fatto dire 1 anno e mezzo fa, durante la pandemia, che a quei tempi sarebbero state sicuramente considerate come cose eretiche e pericolosissime, che oggi sono dimostrate, sono la realtà dei fatti e sono accettate. Una era quella, o sono considerate possibili. Una era l'origine di un laboratorio di un virus, gente per cui, notizia per cui scienziati seri sono stati cancellati da LinkedIn o robe del genere. Un'altra c'era 1 anno e mezzo fa, avessi detto i vaccini vediamo se funzionano, perché non l'hanno ancora dimostrato. L'unico studio dei primi mesi in cui è stato pubblicato il vaccino, roba pubblicata dai produttori dei vaccini su dati mai divulgati, ancora oggi non divulgati. Oggi abbiamo altri studi, per fortuna, perché tanta gente li ha usati, tanti malati li hanno usati, eccetera, abbiamo le cose diverse. Ma allora ci potevano essere certi dubbi. Credere a Pfizer sull'efficacia del vaccino è come credere a Apple sulla durata della batteria. Sì, dura così in un laboratorio il giorno dopo che esce dalla fabbrica, stessa cosa. certo. Oggi a un anno e mezzo di distanza, con l'emersione delle varianti, con tutto quello che c'è stato, sappiamo che il vaccino ha una discreta efficacia nel prevenire un certo numero di casi di malattia grave, non totale. Sappiamo che alla luce di Delta e ancora più di Omicron non serve a una vaccata a fermare la pandemia, ma quando il mantra era la pandemia finirà solo quando arriveranno i vaccini, e poi è diventata, con un salto mortale logico e dialettico, i vaccini porranno fine alla pandemia, dire guardate che c'è la possibilità che i vaccini per la pandemia facciano poco meno che un fico secco, facciano morire meno gente ma non fermeranno la trasmissione, sarebbe stato eretico. E infatti ospiti di Joe Rogan avevano detto quello ed erano considerati eretici. Oggi le condizioni sono cambiate e non è più eretico. Certo, allora le condizioni erano diverse, però cioè, da fastidio che qualcuno dica delle cagate. Da fastidio.
No, a me è la stessa questione dell'orologio rotto, però, nel senso, non puoi restringere soltanto, non puoi restringere solamente, ha detto tante altre scemenze Joe Rogan. Benissimo. In mezzo a tante cose che può essere,
però,
possono essere state corrette.
Se c'è uno che ti dice l'ora
con l'orologio, è una questione di metodo della sua trasmissione.
Ma no, ma perché di metodo? Ma il metodo ognuno usa quello che vuole. È un problema di reputazione, sempre. È un problema. Se tu dici l'orologio, se il tuo lavoro è dire l'ora alla gente e hai un orologio che funziona, okay, e c'è un cretino dall'altra parte della strada che anche lui vende l'ora alla gente e c'ha un orologio rotto, se la gente si fida di lui e non di te, e forse sei tu che hai dei problemi, non è né lui con l'orologio rotto né la gente che gli crede, sei tu che hai l'orologio giusto e non riesci a farti credere, perché se tu veramente hai l'orologio giusto e lui ha l'orologio rotto, e cazzo, la gente dovrebbe venire tutta da te e fidarsi di te. Se si fida di lui, forse c'è qualche problema. Uh-huh. E il problema non
ma
è
certo,
lui che vende
certo,
l'ora
ma le due ragionamenti non si escludono a vicenda, però ti ripeto, cioè Joe Rogan, io continuo a dire che è un irresponsabile, perché se tu chiedi a Joe Rogan che lavoro fai, lui ti dice il comico. Ma se tu ascolti le tre ore di puntate,
non sembra un
comico.
Tu
puoi dire che fa il comico Joe Rogan nelle tre ore di puntate?
No,
io non lo posso dire.
No, posso dire che fa l'intrattenitore.
Ho capito, però fai l'intrattenitore se parli delle serie TV che hai visto ieri
fa
sera.
Fa il guru, fa quello che vuoi, ma non è un problema. Ma sai quanta gente però c'è che fa il guru? Evidentemente.
Ha ragione Michele,
è
però
bravo a farlo. Io non sono d'accordo col 90% della roba che la gente dice da Joe Rogan. Ma non penso che la soluzione ai problemi dell'umanità sia far sparire Joe Rogan dalla faccia della terra, ma neanche che non migliori di tanto così l'umanità,
però
far sparire Rogan dalla faccia della terra.
Su quanto Joe Rogan sia un irresponsabile, secondo me è una cosa corretta, e secondo me quello che tutto questo non sarebbe successo se due settimane fa qualcuno non avesse tolto la propria musica da Spotify per protesta. Si è aperta una discussione.
Bravo Neil Young, stiamo dicendo.
Bravo Neil Young.
Le discussioni vanno sempre benissimo, Il problema è che quello che dici tu è giustissimo. Oggi abbiamo una discussione, noi ce l'abbiamo pacata abbastanza tra di noi, perché siamo persone empatiche tra di noi, perché siamo amici e ci vogliamo bene, perché facciamo questa roba qui da 12 anni e ci conosciamo.
Esatto. Wow.
Perfetto, approfonditi conoscenze. Qualche volta abbiamo mangiato dalla stessa scodella pure. Ma
quando
non è,
ancora si poteva.
Ma non è quello che succede nel mondo. Nel mondo la gente si scanna e si picchia e tu devi sparire e tu devi morire, eccetera. E questo è il brutto. Il brutto è che per generare una discussione bisogna partire dalle guerre sante. Quando io parlo di conversazioni empatiche rispetto alle reazioni emotive, parlo proprio di questo. Che l'umanità dovremmo abituarla, e io non dico che tutta l'umanità sia così, ma bisognerebbe coltivare questo modo di reazione. Tanto i provocatori ci saranno sempre. Se tu cancelli, se domani Joe Rogan muore in un incidente stradale, dopodomani ce n'è un altro, perché quello spazio lì è appetibile, quello del santone che un po' fa ridere, un po' ciarlatano, un po' prende per il culo il mainstream e l'establishment, un po' mostra quelli che sono i limiti dell'establishment, ci sarà sempre quel ruolo lì, per cui è inutile fare la guerra al giullare di turno. Facciamo la guerra alle idee stupide, mostrando che sono stupide e mostrando però apertura a quelle che non sono proprio stupide, che sono un po' fringe, ma che poi chissà, perché ecco. il massimalismo c'è anche dall'altra parte, e uno dei problemi grossi è proprio quello. Cioè io ho litigato con colleghi a inizio a metà pandemia, quando sono usciti questi vaccini, perché vedevo un atteggiamento fideistico pazzesco. I vaccini sono un'arma eccezionale. molte volte hanno funzionato, qualche volta funzionicchiano, qualche volta non hanno funzionato un cacchio, o ci hanno messo 20 anni e sono ancora lì che cercano di farli funzionare, qualche volta hanno creato anche dei disastri. Ma non potevi dire niente di tutto questo, perché c'era un atteggiamento fideistico: i vaccini salveranno l'umanità dalla pandemia, non causeranno nessun danno e sono l'acqua santa. E quel tipo di atteggiamenti sono quelli, anche se sono per la maggior parte dalla parte della ragione, non lo sono al 100%, e poi lasciano spazio per i giullari come Joe Rogan. Perché se tu hai detto una roba del genere, l'hai detta fin di bene, l'hai detta per convincere tutto il mondo a vaccinarsi perché eri convinto che così la pandemia sarebbe finita in 6 mesi, tutto quello che vuoi, ma nel momento in cui viene fuori che hai fatto un'iperbole, hai detto comunque una cazzata, la gente si fida di meno, hai perso fiducia, la gente si fida un po' meno di te, non tutti, una parte, e un po' più del giullare di turno, ed è quello il problema, ed è quello il problema. Sono i mega virologi che vanno in televisione a dire devono morire tutti quelli che hanno solo il minimo dubbio, la verità è quella che diciamo noi, è solo quella che diciamo noi, e poi dopo 2 mesi vanno nella stessa televisione a dire esattamente il contrario o a negare quello che hanno detto. Cioè la moderazione, la discussione, l'apertura nei confronti, l'assolutismo è utile a fare proseliti per Joe Rogan, che è meno assolutista, e per Burioni, ma è sbagliato da tutte e due le parti, a tutte e due le parti.
Certo, diciamo che nel caso di Joe Rogan potrebbe, come dire, se si considera un comico, se si definisce un comico, lo dica in trasmissione, ma così che almeno risulta chiaro il messaggio, non si dichiari guru.
Ma non si dichiara né guru né
niente. Come dice Benjamin Parker,
cioè il podcast si chiama The Joe Rogan Experience. C'è un tizio col coso in fronte che sembra un selvaggio. Si può dire selvaggio?
No.
Non si può dire selvaggio.
No, no, no.
Sembra un, voi. Sembra uno stregone di una tribù. Non sembra niente. Cambiamo argomento perché è mezz'ora che parliamo di Joe Rogan e mi sembra un po' eccessivo.
Esatto.
Non ha bisogno della nostra pubblicità, Joe.
Non ha bisogno, direi.
Vedremo
direi
se parlerà di noi.
Assolutamente di no. Ha un po' di bisogno della nostra pubblicità, che non è una pubblicità ma è una sponsorizzazione, Squarespace, che ci dà una mano per la pubblicazione di questi episodi. Dove non arrivano i nostri ascoltatori, produttori esecutivi, arriva Squarespace a darci una mano. Squarespace che cos'è? È un sistema integrato dove trovate la soluzione ideale per qualsiasi necessità di creare un sito web. Se dovete creare un sito internet, non sapete come fare o non avete tempo di sbattervi e cercare questa piattaforma, quell'altra, studiare, con Squarespace avete in poco tempo un risultato assolutamente professionale. Non c'è niente da installare, plugin, compatibilità, fa tutto lo staff di Squarespace per voi, si dice che è fully managed. Voi prendete i contenuti e li ficcate sulle pagine col drag and drop, col copia e incolla, esattamente come scrivete un'email, le ficcate direttamente dentro le pagine che vengono organizzate col tema che scegliete voi, e Squarespace vi propone una marea di temi, tutti assolutamente professionali nell'aspetto e iper personalizzabili, così è il vostro sito, non è il sito di Squarespace, ma è professionale come tutti i siti che siamo abituati a vedere venire fuori da Squarespace, e ha moduli che trascinate col drag and drop per qualsiasi tipo di contenuto: video, audio, mappe, fotografie, portfolio, anche negozi online, tutti gli strumenti, carrello, carta di credito, gestione dell'ordine, eccetera eccetera. Decine di migliaia di negozi online utilizzano Squarespace come loro piattaforma. Andatelo a provare, non vi serve la carta di credito, vi basta andare su squarespace.com/digitali e attivare la vostra trial gratuita senza mettere nessuna carta di credito, così se dopo 2 giorni ve ne dimenticate lo lasciate lì, non succede niente. Il giorno che però vi ricordate di Squarespace perché avete capito che vi serve, avete l'occasione, la necessità, volate, cioè, ricordatevi di Digitalia, perché se mettete nel campo promo code la scrittina Digitalia, il vostro codice promo a voi riservato, e beh, avete il 10% di sconto sul costo del primo anno di abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Allora, NFT, visto che è argomento nostro di sto periodo, e lo capirete. Io, perché.
Aspetta, com'è che l'hai detto, scusa?
NFT? No, va bene, non va bene.
No, NFT. È come NFT. GIF o GIF?
NFT.
Si dice?
NFT.
NFT, sono i NFT.
I nafta, la nafta. No, no, c'è stato un articolo, non c'era il tempo in pretrasmato.
No, sì, ma sto sincero, ma sto facendo il finto tonto perché prendo parte dei nostri ascoltatori. È un artificio retorico.
La verga, The Verge, ha deciso che si pronuncia neft. Non so perché, non so come l'abbiano deciso, ma è quello così. E quindi d'ora in poi diremo i neft.
Allora, cos'è questo I Love Ponzi?
È un genio. Ponzi è un utente che già ho paura di sapere questo, i soldi da dove li abbia presi nella sua vita.
Dici? Che... dall'amore, c'è scritto love.
Sì, esatto, dall'amore o dall'ai. E, insomma, lui è un collezionista di NFT e insomma purtroppo
in particolare
ha perso
di quelli delle scimmiette bellissime.
Esatto, quelli di, come si chiama, Boring Ape, qualcosa
della
del genere.
Variable Ape.
Ecco, e insomma purtroppo si è distratto e ha perso una parte della sua connessione, come ha fatto andando a collegare, credo tramite insomma una...
Si è scaricato un'app.
È scaricato un'app che si è andata a collegare al suo portafoglio di NFT e insomma l'app...
NFT.
Scusate, questo qui è del Collins, che è un dizionario britannico. C'è proprio la pagina che dice come si legge.
Ma non è The Verge.
NFT.
La T alla fine è quello che
è molto, molto britti. Esatto, come biscottini NFT. Della regina.
Esatto. Vuoi un T? Vuoi un NFT alle 5?
NFT.
Vabbè, ha preso questa app che si è spacciata per sistema in cui metti i tuoi NFT e diventi super ricco perché li rivendi, eccetera. Peccato che era il portafoglio direttamente di qualcuno che ha detto: oh, grazie che mi hai generosamente dato i tuoi NFT.
Ma come ha fatto?
Sai, guarda questa mano, guarda quest'altra, puff, sparito.
Ma ha preso la chiave sbagliata o c'è stata una collisione tra chiavi, una roba del genere?
No, penso fosse proprio un...
Ha fatto copia e incolla dal posto sbagliato.
Sì, no, probabilmente immagino che questi
parla di app costruita ad hoc. Da questo punto app sbagliata, quindi
poi un giorno ci faranno come minimo un film su questo furto di
sì, perché è una roba di un appassionante questa notizia.
Esatto.
È vero?
Mamma mia, una serie televisiva in 24 episodi.
Ci vedo Steven Seagal come attore perfetto
per andare poi a quantificare. Insomma, il signor I Love Ponzi dice che le sue opere valgono circa 2,7 milioni di dollari. Pare che il l'hacker le abbia rivendute per circa 700.000 dollari. Immagino che appunto si possa comunque come per i bitcoin si possa comunque tracciare i passaggi.
C'è la blockchain
che si dice blockchain. No.
Vabbè.
Quindi niente, non so se è il primo furto di
NFT della storia,
di NFT nella storia, ma ecco qualcosa del genere. Dan.
E invece Coachella, il festival di Coachella, coni agli NFT.
Non so. E il biglietto NFT.
No, ma neanche il biglietto a vita. E questa cosa vende 20 biglietti, una ventina se non mi sbaglio di biglietti su NFT.
10.
Che praticamente valgono a vita.
È
tu ogni anno puoi riscattare
un lifetime pass, ok.
Esatto, poi puoi riscattare ogni anno due biglietti veri che a quel punto usi per entrare, andare a visitare la cella, poi ci sono dei perks, degli omaggi in più, puoi andare in prima fila, puoi cenare da uno degli chef che partecipa.
Infatti non c'è il prezzo, dava nessuno almeno la trova del prezzo.
La definizione, il modo di, non più che la definizione, il modo di spiegare gli NFT a un profano migliore in assoluto, l'ho letta, non mi ricordo se sul Twitter o sullo Slack di Digitalia, l'ha scritta qualcuno forse ha citato qualcuno perché era in inglese, ma traducendola in sintesi è che l'NFT è come quando tu sei sposato, chiunque può sbattersi il tuo coniuge, ma tu hai il certificato di matrimonio. Quello è l'NFT.
Abbastanza,
lo spiega benissimo.
Anche perché poi c'è una leggera sfumatura, perché poi il tuo certificato di matrimonio ha un valore legale all'interno dello stato in cui tu vivi, quindi qualcuno sa, quindi quelli che si sbattono tua moglie lo sanno che lo fanno nonostante tu abbia il certificato, ma dell'NFT in quanto tale non esiste nessun riconoscimento giuridico e legale.
quindi
è ancora un riconoscimento crittografico. È un riconoscimento crittografico.
Ok, ma tu puoi andare da un giudice e dire: io ho qualche diritto nei confronti dell'opera.
Ma non hai nessun diritto. Tu sei riconosciuto come possessore di quella firma da parte del creatore dell'oggetto della firma.
Endring ed Endragon.
Non ho capito da dove è uscita questa, ma mi piace.
Poi Endring ed Endragon. Vabbè, poi continuiamo.
Si scrive?
Ah, non lo so.
Ok.
Un po' napoletano.
Poi mi racconterai da dove è uscita. Francesco.
Esatto. Alla fine poi il biglietto però te lo danno di carta, quello vero.
Quelli di qua, sì.
Ah, certo, perché so, devi andare con qualcosa poi qua. Scusi, sono il signor Lifetime Pass.
Mentre tra l'altro nella stessa notizia poi dicono che in alcune squadre del, se non mi sbaglio, NFL, la lega del...
NFL vorrei dire.
La NFL, esattamente.
La NFL, assolutamente.
National Football League.
Esatto, americana, anche lì fanno i biglietti online digitali senza usare la blockchain, perché si può fare.
Senza usare.
Cosa, quando ho letto sta cosa ho detto...
Mamma, senza mani.
Bisognava scriverlo veramente sta cosa. Certo, erano già i biglietti che ti arrivavano in PDF e facevi vedere il QR code.
Noi facciamo podcasting senza usare la blockchain.
Veramente?
Conto.
Non vengo più, non è certificato questo podcast.
No, assolutamente.
Come si chiama? Lanza Check, il sistema dell'Anza, che non certifica assolutamente check. Niente. Non
certifica un articolo, ma si può cambiare in corso.
Esatto. Questa è la cosa più bella del
vabbè, ma come qualche tempo fa andavano di moda tutto Anna, no? C'era la Unconference, no? C'erano le, la stessa cosa, la Uncertification, è la stessa cosa, va bene. Ma c'è una cosa che noi vogliamo certificare, ci teniamo tanto. Lo svarione della settimana
teniamo
scorsa.
Veramente.
Sì, ci teniamo, vogliamo. Sì. La settimana scorsa avrete assistito al primo segno di rivolta delle macchine che porteranno alla rivoluzione nella persona dell'interfaccia audio del nostro Francesco Facconi, che l'ha messo in loop indefinito. E siccome ogni oggetto artistico è qualcosa di... No, è un qualcosa che mette a fuoco nel tempo un istante, un'immagine e un evento culturale all'interno di... Beh, insomma, abbiamo deciso di trasformare quel vagito della ribellione digitale in un NFT per voi. Il primo NFT di Digitalia. Anche se
volevo dire che Franco non sta scherzando, cioè se vuoi
è serio,
pensi lo trovate.
Ve lo linkiamo.
Volevo capire come si fa a coniare un NFT e quale, cioè non è che puoi neftare, si può dire neftare?
Certo.
Ma sì, hai detto.
Chiedilo a quelli della verga. Va.
Alvaro nella blockchain della vita, perché da ora in poi è tuo questo neftare.
Ecco, non è che puoi neftare qualsiasi cosa che ti passi di lì, devi neftare qualche cosa che abbia una valenza artistica. E giusto in quel momento è successa questa cosa bestiale, sono andato su OpenSea, ho aperto un account, che non è neanche un account, ma in realtà devi scaricare un wallet digitale e attraverso quello autentichi, un casino, cioè non c'ho ancora capito, però in questo momento io ho controllo di questo account, pare, per fortuna, e ho creato il Facconi Loop, che ve lo facciamo, vi possiamo fare anche ascoltare in diretta.
Anche se probabilmente era,
e voi potete duplicarlo.
È successo qualcosa.
Ciao Giulio, bentornato.
È bellissimo.
sì, Giulio.
Ecco, questo qui è il NFT, il primo NFT, forse l'unico della storia di Digitalia, che abbiamo coniato, abbiamo neftato, e vi mettiamo il link, potete comprarlo, andrà all'asta. Non l'ho ancora messo all'asta, perché per fare un'asta devi fare un qualche cosa per abilitare il tuo account su OpenSea, che si chiama inizializzare il tuo portafoglio, e per iniziare il portafoglio fondamentalmente devi fare una transazione, e questa transazione ha un costo in gas, perché il costo della transazione nei bitcoin si chiama costo della transazione, ma nel mondo di Ethereum si chiama gas, perché fa molto più figo. E questa mattina, quando mi sono messo lì per dare inizio all'asta e parlarvene oggi in trasmissione, costava ben 80 euro, anzi 80 dollari il gas per questa trasmissione. E allora ho detto,
colpa di Putin.
È un po' tanto, aspettiamo di vedere un attimino se scende, perché dovrebbe avere delle fluttuazioni. L'ho seguito tutto il giorno e tutto il pomeriggio per darvi un'idea, che ho oggi pomeriggio è arrivata a $350 e adesso è a 200, per cui probabilmente questa mattina era il momento giusto, che era $80, li spendiamo per amore di sperimentazione, non li prendiamo neanche dal portafoglio di Digitalia, li prendiamo direttamente dal portafoglio del sottoscritto e proviamo a metterlo all'asta. Per cui, se volete fare un'offerta prima che vada all'afta, all'afta. È un nefto e va all'afta, ci sta. Vi mettiamo il link nella pagina di Digitalia e lo twittiamo abbondantemente e poi vi diamo notizia nel momento in cui apre l'asta vera e propria, che durerà una settimana. Lo facciamo durare una settimana, chi si è visto si è visto, fate la vostra offerta, ci sarà un prezzo iniziale che io non so, 0,1 Ethereum e chi si è visto, ragazzi, è il primo NFT di Digitalia, eh? Ok,
perché allora,
chiunque,
ragazzi,
chiunque può trombarsi Facconi, ma solo avrete il certificato digitale.
Parliamone di questo, non ne sapevo niente.
Allora, io credo che il fatto che tu spenda €80 per aprire il conto su OpenSea e facciamo partire l'asta da 0,1 centesimo lo spieghi molto sui conti di Digitalia e sul perché non abbiamo anche noi. Però che Spirai non ci offre $100 milioni, se no.
0,1
Ne avete, vogliamo di più, tipo $2. E questa è stata la trattativa.
Ma io ve ne ho offerti 10 milioni, vogliamo $2.
4!
Non abbiamo un account manager da queste parti e se così sì funziona un po' così, sì. Come il mercato delle vacche di vabbè, però
sappiate che se volete venderci un videoregistratore all'autogrill lo compriamo,
ragazzi.
Sempre.
Il NFT di Digitalia, che in realtà si chiama The Facconi Loop, perché è una roba seria, è un pezzo artistico serio. Anche una copertina che è una foto del nostro Francesco Facconi allo stadio San Siro, è San Siro quello, vero?
È San Siro.
Con una Fender Milano. Stratocaster in braccio, con gli occhiali da sole e un'aria da rockstar di quelle che se ne vedono poche, con il sigillino, con il bollino di Digitalia a fianco. Ragazzi, già solo la copertina è una roba totale. Poi avete anche...
E non si vedono i poliziotti che lo stavano poi inseguendo.
Che poliziotti? Che poliziotti? Erano gli infermieri della Neuro, Michele.
Siete solo invidiosi, diciamo. Ma mi spieghi, curiosità, perché la Digitalia Collection V2?
Non lo so, è colpa di OpenSea, l'ha chiamata così,
okay, va bene,
in automatico, però V2 sapeva molto di missile, di Von Braun e robe del genere. Io
magari
l'ho
a V8 direttamente, 8 cilindri, così che...
Va bene, dobbiamo parlare dei camionisti canadesi?
Se dobbiamo, facciamolo. Hanno fatto, c'è un gruppo di camionisti, appunto canadesi, per semplificare Novax.
I canadesi incazzati.
Camionisti canadesi incazzati, si chiama C3, CCC o C3, camionisti canadesi.
Camionisti canadesi, esatto.
In minuscolo cazzati con la C maiuscola.
Incorporated, certo.
Esatto. Che stanno marciando con i loro camion verso la capitale per lamentarsi delle loro... del vaccino,
dell'obbligo vaccinale di vaccino per i camionisti che attraversano la frontiera.
Esatto, e quindi di come questa cosa gli stia portando chiaramente dei danni economici, professionali, eccetera, eccetera. Hanno aperto una campagna su GoFundMe per ottenere soldi che servono per pagare la benzina per questi mezzi, per supportare i camionisti che fanno questa protesta, e hanno raggiunto i $9 milioni.
Per pagare la benzina a quelli che con camion o trattori, perché sono uniti a questi anche i trattori, partono da altre parti del paese per arrivare fino dove il blocco avviene.
Ottawa, se non erro.
Direi sì.
Hanno raggiunto questa cifra importante in poco tempo grazie ai loro sostenitori. Mm-hmm. Quello che è stato prima... È sembrato che GoFundMe abbia bloccato.
No, ha bloccato. Inizialmente
ha bloccato.
Ha detto ok, blocchiamo tutto, i soldi che sono arrivati li giriamo a qualcos'altro di beneficenza. Questa cosa ha fatto infuriare molti utenti, i donatori, oltre ai camionisti che non erano contentissimi.
Ma erano già incazzati prima i camionisti, per cui non è che...
Quindi dici più di così. E in realtà poi GoFundMe ha detto no, noi diciamo che chi vuole può chiedere entro un tot di tempo il rimborso, se no quello che avanza lo mandiamo... Vabbè, facciamo così, diamo il rimborso a tutti in automatico.
Esatto, sono stati tre step. Alla fine hanno dato i rimborsi in automatico a tutti. Però, esatto, la polemica iniziale era i soldi li teniamo noi e li diamo ad altre charities, ad altri enti di beneficenza che scegliamo noi.
No, non scelti da loro, attenzione.
Concordati,
erano scelti comunque, erano concordati con il Freedom Convoy.
Concordati con l'organizzazione. Sì, non so se concordati con l'organizzazione è uscito subito. Nel primo tweet che ho letto non parlava di concordati con l'organizzazione.
Il tweet, che il thread che hai postato è un po'
fastidioso. Sì, sì. È uscita prima la notizia sui siti degli incazzati, ci manca, certo.
In particolare, ecco, diciamolo, il motivo per cui GoFundMe ha annullato il tutto è perché sembra che queste proteste comunque siano state violente, quindi non una protesta pacifica,
le proteste non sono state violente, le proteste sono state dichiarate violente dal governo Trudeau.
Allora, questa e quindi è una ci sono stati violano. Comunque degli episodi, se leggete un
ci
po'
ci sono stati tafferugli, c'è stato qualche scatenato che ovviamente è arrivato con le svastiche, ha fatto ovviamente colorare
sì, però
tutto
è stata la polizia di Ottawa
e questo viola i termini di servizio di GoFundMe fondamentalmente. Motivo per cui
non
si può incitare la violenza all'interno delle raccolte fondi e fra le varie regole che non possono essere utilizzate.
Sì, quindi anche qui
in
poi
questa interpretazione
nella raccolta fondi
la questione Spotify è una parata di culo di GoFundMe, anche perché appunto è intervenuta la polizia di Ottawa. Credo che in realtà poi il milioncino, se non ricordo, ma se non ho interpretato bene tutti quegli articoli, comunque era stato versato agli organizzatori. Poi dopo è entrato il discorso da una parte la polizia di Ottawa, da una parte il governo Trudeau, e da una parte poi i cittadini di Ottawa che non erano proprio contenti di quello che stava succedendo in città, ed è stata fermata e appunto poi è proseguita per come descrivevamo prima, ecco.
Ecco, nel frattempo i camionisti hanno aperto un account per ottenere Bitcoin fondamentalmente.
Sì, non è che hanno aperto un account, è proprio quello il concetto, credo sia importante.
Sì, ok, chiedo scusa, hanno aperto una campagna di raccolta fondi.
Nel momento in cui apri un account hai già perso.
Esatto.
Cioè, come è fatto internet oggi, che doveva essere lo spazio democratico aperto a tutti e di libertà eccetera, non è più, perché ci sono dei gatekeeper, ci sono dei guardiani dei servizi che hanno tutta una serie di interessi economici eccetera e rispondono a degli azionisti, rispondono a un mercato. E quindi rischi che appunto non hai più quella libertà di dire datemi soldi, io faccio questo, io ti do i soldi, e poi c'è qualcuno nel mezzo che può dire no, i soldi li blocchiamo a metà e vi va bene se ve li restituiamo. E certo, attraverso le criptovalute, ovviamente, nel bene e nel male, ognuno può pensare che fosse giusto bloccarli perché i camionisti canadesi incazzati sono le persone peggiori della terra e la personificazione del demonio, qualcuno può pensare che Trudeau sia la personificazione del demonio, comunque, per fortuna oggi c'è quell'alternativa, è un'alternativa generata dalla rete. Era Steve Gibson che diceva che quello che nasce sulla rete ha le stesse caratteristiche della rete, di internet. Internet è creato in modo da vedere un blocco, un computer rotto, come un qualche cosa di rotto a cui girarci attorno. Nello stesso modo l'umanità su internet e i sistemi che nascono su internet in qualche modo vedono la censura come un bug, come un errore, e ci rutano attorno, trovano un modo per arrivarci in una maniera diversa. Ecco, e in questo senso forse le criptovalute, che non servono a un fico secco per il momento per comprare il caffè, possono servire se forse a proteggerti da inflazione se vivi in Venezuela, però in questo caso sono servite a far arrivare i soldi, che poi sia giusto o sbagliato decidetelo voi, ai camionisti nel momento in cui il servizio a cui si erano affidati si è rivelato non d'accordo sul fornire questo servizio.
Certo, per chi ti protegge dalla svalutazione del Bitcoin.
Venderli discorso. Nel momento esatto in cui ti arrivano. Se tu utilizzi Bitcoin solo come un meccanismo di trasporto, tu li compri,
ottieni quello
li,
che vendi,
li trasmetti e arrivano un quarto d'ora dopo, due secondi dopo se usi Satoshi e Lightning Network, un'ora dopo se la rete congesta e usi Bitcoin, dopodiché li vendi e male che vada perdi quello 0,02% più il costo di transazione.
Non è più una soluzione dell'inflazione, ecco.
Bisogna vedere, possiamo andare a paragonarlo con le fee che si prende GoFundMe o Patreon,
sì, diciamo che
o
è un
le
sistema
alternative
di
genere.
Trasmissione di denaro.
È un sistema di trasmissione di denaro che ha dei rischi, dei limiti come tutto, ma che non ha il limite appunto della censurabilità, ecco, quello è cosa. Se il tuo lavoro, la tua iniziativa è un po', come dici tu Michele, fringe, e c'è il rischio che il Trudeau di turno ti blocchi la cosa, e può avere senso, no? Far passare un milione di euro di lì. Beh, sapendo che magari ne perdi 10.000, perché nella mezz'ora della transazione il costo del Bitcoin è oscillato, ci mancherebbe, però intanto sono arrivati, si è pagato la benzina. Vabbè, certo. Facebook scappa dall'Europa, tenetevi forte, oddio, ha minacciato Zuckerberg.
Sicuramente
l'Unione Europea dietro a queste minacce farà marcia indietro e lascerà un lasciapassare a Zuckerberg per portare i dati negli Stati Uniti.
E soprattutto ci stiamo credendo tutti davvero che Facebook...
Allora, riassumiamo cosa è successo. Allora, l'Unione Europea ha detto: Marchetto mio, sai che forse non rispetti pienamente la GDPR? Marchetto, invece di rispondere col suo solito Franco non era pronto oggi, I'm sorry, ha detto: Senator, we run ads, e ha detto: Senator, noi i dati ci servono negli Stati Uniti, quindi o ce li lasciate portare a casa o sapete che faccio, prendo la palla, sì, Instagram, in WhatsApp, realtà, e tutto il resto.
In realtà, Francesco, credo che tu abbia letto questo da uno degli articoli,
esatto,
come sono stati riportati.
Non l'ha detto.
In realtà non è assolutamente, ma neanche lontanamente così.
No. Hanno detto: consideriamo quelle che saranno le opzioni per continuare le operazioni di Facebook.
Sì,
ma non è che ha
fatto come quella volta che, per dichiarare che lui era per la libertà di parola, ha detto: organizzo lo speech all'università di Pincopallo, faccio venire i giornalisti e faccio una dichiarazione. Oppure ha fatto un comunicato stampa. No, questa è una comunicazione alla SEC. La SEC è un organismo peraltro americano e non europeo, ed è quella che sovraintende agli scambi di borsa, Security Exchange Commission. Ok.
È il nostro, ecco, quella. Proprio
la CONSOB.
La CONSOB.
Beh, come sono bravo. Ecco, se sono bravo. In queste comunicazioni tu devi fare una dichiarazione di tutti quelli che sono i rischi a cui esponi le persone che investono nella tua azienda. Ed è obbligatorio. Se non lo fai, sei passibile di denuncia penale. Tra i rischi che in questa comunicazione Facebook ha comunicato, c'è quella della possibilità di perdere una parte del mercato. Cioè, ha detto: se noi in questo momento portiamo i dati negli Stati Uniti, se l'Europa ce lo impedisce, non è detto che noi riusciamo a fornire lo stesso servizio, perché noi dovremmo portare tutti i dati in Europa, trovare un modo di farli interoperare con quelli che sono in America, riuscire a far parlare le persone americane con quelle europee o quelle cinesi sulla stessa piattaforma. Può darsi che non ci riusciamo, per cui questo è un rischio che è assolutamente ipotetico, lontanissimo, è contro qualsiasi interesse di Facebook, ma dobbiamo dichiararlo. Tutto lì. A quel punto i giornalisti hanno detto: Facebook ha minacciato di andare via dall'Europa.
Tra l'altro, e poi è interessante andarsi a leggere anche il resto del documento, perché poi ovviamente non è l'unico rischio, tra virgolette, esistenziale per Facebook in Europa o per Facebook in generale. Altri indicati che la dicono anche lunga: vabbè, il primo, fallimento di uno dei nostri prodotti, e vabbè. Quello va bene, può capitare. Poi la ridotta disponibilità di dati a disposizione dei nostri strumenti di marketing e pubblicitari, e qua può
questo
essere
l'ho già
il collegamento, esatto, può essere il collegamento per il prossimo argomento. E la terza è una copertura mediatica sfavorevole e altri rischi che influenzano la nostra capacità di mantenere e incrementare i nostri marchi.
Qui il quarto è Digitalia che parla male,
esatto,
di noi.
Esatto. Quindi esatto, si parla di rischi esistenziali sicuramente dell'azienda, che però, come dire, in un mondo che in questo momento, ecco, non in una realtà che in questo momento non sembra andare in quella direzione, almeno.
Certamente, certamente. A proposito delle minacce esistenziali, prego, vi parlavate di...
Sì, allora, è uscita la trimestrale, ok? Quindi hanno tirato un po' di numeri, un po' di conti, e il primo dato che è stato riportato anche da molta stampa nazionale è il fatto che per la prima volta i numeri degli utenti attivi e gli utenti di Facebook non sono saliti, ma anzi sono lievemente scesi. Chiaramente non stiamo parlando di un tracollo, non è ancora MySpace.
Ma per i mercati sono un dramma questo.
Esatto. È
come se Tim Cook andasse a fare il keynote dell'evento di turno.
Il nuovo iPhone è il solito iPhone di sempre.
Esatto, e non potesse dire: questo è il miglior iPhone di sempre. È la stessa cosa.
È uguale a quello dell'anno scorso.
È un pochino peggio di quello dell'anno scorso.
Guardate, noi abbiamo fatto davvero il nostro meglio. però insomma,
cioè, l'anno scorso era proprio imbattibile,
ragazzi, siamo andati allora, troppo forte l'anno scorso.
Allora, le borse, però, quando Mark è arrivato e ha detto: guardate, abbiamo perso qualche utente, ma siamo ancora a 1.900.000.000 di utenti. Le borse hanno detto: vabbè, dai, che vuoi che sia, facciamo così. Perdiamo il 24% del valore, un quarto dell'azienda.
Oh, poverino, è diventato tipo il decimo uomo più ricco del mondo, quindi però starà piangendo.
E il problema di guardare il prezzo delle azioni al mercato è proprio quello. Cioè il mercato risponde alla speranza di vendere quelle azioni tra qualche mese o qualche anno a un valore più alto, per cui si basa non sul fatto che tu hai un prodotto figo e vendi il prodotto figo, che a noi basterebbe, no, come idea, ma al fatto che tu sia capace l'anno prossimo di vendere un prodotto più figo, oppure di aumentare ancora i tuoi utenti. Di quanti utenti hai adesso alla borsa non gliene frega un cacchio. Tu devi dimostrargli o che l'anno prossimo ne avrai di più, o che estrarrai più valore da quelli che già hai.
Diciamo che arrivare al plateau
del valore futuro,
arrivare al plateau, parola che ormai si sente in tutti i telegiornali italiani, è un qualcosa che immaginavamo, anche perché siamo arrivati a una persona su quattro della faccia della terra, quindi insomma più di 8 miliardi non si può andare, ecco, salvo account falsi.
Chiaramente account falsi su Facebook.
Salvo si inizi a usare scherzando. Account falsi su Facebook, chiaramente no, figurati.
Anche perché poi le hanno persi, un po' le hanno persi anche negli Stati Uniti, che poi ovviamente rimane comunque il mercato più attrattivo, più remunerativo per l'azienda, ma li ha persi anche in America Latina, li ha persi anche in Asia, dove comunque per quanto non il plateau lì, ecco, ancora comunque non sembrava esserci. Secondo me questo più tutti i discorsi che possiamo fare, che prima abbiamo fatto sul metaverso e su quanto oggi Zuckerberg sta investendo risorse umane e risorse monetarie, ecco, e questo potrebbe essere tranquillamente l'inizio della fine di Mark come CEO di Meta. Perché sono scommesse che in questo momento lui non sta vincendo.
In questo momento ha comunque un controllo molto importante dell'azienda.
Sì, cioè,
deceizzabile.
È vero. Se fosse un'azienda normale, ti darei ragione, Michele. Ma Zuckerberg, che ha dei consiglieri molto furbi, ha un controllo sul pacchetto azionario che. Io i dettagli sono tecnici, non li conosco, ma leggo che è praticamente impossibile, cioè è come dire che il prossimo direttore, il prossimo CEO di Fiat, di Stellantis o quello che è, non sarà scelto dalla famiglia Agnelli. Cioè ha proprio il controllo su dei pacchetti di azioni che hanno un valore tale rispetto alle azioni che sono distribuite nell'azionariato, per cui di fatto lui, oltre a essere il re, è anche il kingmaker, altro termine che va molto di moda ultimamente. Uh-huh. E quindi io sono contento, se invece, perché di solito si rimuove l'amministratore delegato quando pensi che stia affondando l'azienda. Io sono contento che resti Zuckerberg e affondi l'azienda. Molto contento.
Vediamo, mi sa che affondi ce ne vuole ancora un po'.
Sì,
però,
assolutamente.
Ecco, nel frattempo però la trimestrale ha tirato fuori un altro valore interessantissimo. Loro, sapete che Facebook da quando è uscito iOS 14.5, quindi con il consenso a essere tracciati, ha detto: povera la panettiera sotto casa che non potrà più fare la pubblicità mirata per venderti lo sfilatino, povero il fioraio, come farà? Si era dimenticato di dire che forse anche loro qualche soldino l'avrebbero perso. È uscito il conteggio: 10 miliardi di dollari in un trimestre, quindi una stima quasi intorno ai 40 ora di fine anno.
Però non solo Facebook.
No, 10 sono quelli che Facebook ha perso. No, poi indagando sono stati fuori comunque dati simili anche per Twitter, Pinterest, Snap, l'azienda di Snapchat.
No, Snap ha guadagnato. Snap ha dichiarato
ha perso valore di mercato,
è andato a profitto.
Allora, Snap è una doppia cosa, notizia. Sì. Ha perso valore di mercato in maniera molto importante.
Ma come ha perso valore di mercato? Ha preso più 62%. Ha preso più 62%
dei profitti.
Di valore delle azioni. Valore delle azioni.
Ma dopo che è andato a profitto,
sì.
Non per la cosa di iOS.
è andato a profitto, per cui certamente non guadagna di meno. Forse ricava di meno, avrà tagliato i costi, non lo so, ma se prima non era a profitto e oggi è a profitto, vuol dire che costi su ricavi il bilancio è più positivo dell'anno scorso. Nonostante,
certo, ma il valore dell'azienda è un'altra cosa.
Il valore dell'azienda è data dal valore delle azioni per il numero delle azioni circolanti.
Allora, okay, ma non c'entra col fatturato, non business è necessariamente fatturato.
Ok, il fatturato sono i ricavi, certo.
Attenzione. Business Insider dice che il market value ad aprile 2021 era 92 miliardi, adesso è 41 miliardi, quindi ha perso 51 miliardi.
Com'è possibile?
E qui si torna il market value, quindi il valore delle azioni nel mercato. Il che non vuol dire che non abbia
in senso di prima, l'azienda è andata a profitto ma ha perso valore di mercato,
che è un controsenso.
Ma cioè, di che giorno è questa? Perché io ho una notizia della CNBC che dice che le azioni di Snap hanno guadagnato il 62% in seguito al primo quarto di sempre di profitto. Non so,
allora, questa era del 3 febbraio. Allora, Snap. Adesso andiamo a vedere
la mia del 3 febbraio. Alle 4:11
abbiamo pubblicato
entrambe.
Allora, signori, voi che ci seguite sapete che noi abbiamo una bacheca su cui appendiamo tutte le notizie, sono una sotto l'altra. L'abbiamo
allora,
letta
ragazzi, c'ho il valore delle azioni di Snap davanti. Okay. Snap il 21 ottobre valeva il valore delle azioni era $75 per azione. Sì. Il giorno dopo è diventato 55. Poi il 12 gennaio ne valeva 42, il 3 di febbraio ne valeva 24, il 4 di febbraio ne valeva 38.
Ok, per cui ha perso. Quindi, gradualmente nell'ultimo anno tantissimo.
Ha perso gradualmente, ma neanche tanto. Ha avuto un grosso crollo a ottobre, poi c'è stata una graduale perdita che si è accelerata a metà gennaio
e poi ha preso più 60%.
E poi ha ripreso, esatto, probabilmente dopo la pubblicazione delle quarter.
Ok.
Perfetto. Sì, diciamo che giovedì aveva perso una batosta, proprio si vede andare giù in picchiata e tornare su molto più.
Vale la metà di ottobre dell'anno scorso.
Ottobre dell'anno scorso, va bene.
Comunque, sono tutte aziende che, queste sono le quattro principali, sempre Business Insider dice che sono persi in market value, quindi non in valore delle azioni, quasi 315 miliardi. Mm-hmm. E tutto questo grazie o a colpa di, dipende dal punto di vista, le modifiche alla privacy che ha fatto Apple all'interno di iOS.
Il che dimostra la completa inadeguatezza di queste aziende nel momento in cui hanno dovuto cercare un modello di business che fosse diverso da quello del traccio i miei utenti e vendo ai miei inserzionisti proprio questa possibilità di andare in maniera super mirata, grazie ai dati appunto che raccolgo.
Certo. Esatto, quindi ecco due note che ho personali. La prima è che effettivamente dal mio punto di vista è interessante vedere come la scelta consapevole degli utenti abbia portato comunque a indicare un non tracciamento, e questo qua abbia dimostrato come il tracciamento fosse fondamentale. Lo sapevamo sempre, non è una sorpresa, però vedere i numeri e vedere quanto questo possa trasformarsi comunque in un problema finanziario dimostra che veramente certe aziende si basavano completamente su quel tipo di azione. E questo esatto.
Grande razza.
L'altro pensiero che ho
e poi fammi ringraziare i produttori esecutivi perché ti
vai, ma sarò velocissimo. Dimmi. In questo elenco dov'è Google? Perché non c'è? Vai con i produttori esecutivi.
Che fanga.
Produttori esecutivi, il modello di business, di sussistenza, di resistenza, di sopravvivenza di Digitalia. Digitalia non vi chiede direttamente dei soldi nel momento in cui acquistate le puntate, vi chiede di contribuire col metodo che volete voi, la quantità che volete voi, con la cadenza che volete voi, ma di fatto value for value, valore per valore. Se riconoscete un valore in Digitalia, e se tutte le settimane più o meno ascoltate la puntata vuol dire che un valore per voi ce l'ha, vi chiediamo di restituire questo valore in termini monetari in modo che l'avventura possa andare avanti. Va avanti da 12 anni, quasi 13, e ho perso oramai praticamente il conto. Vuol dire che qualcuno prima di voi, molti prima di voi l'hanno fatto. Se non ci avete ancora pensato, forse è il momento, ragazzi, di pensare a come darci una mano. Abbiamo anche i meccanismi nuovi del Value for Value col podcasting 2.0, con Castamatico, qualsiasi applicazione, newpodcastapps.com per sceglierle. Ringraziamo per primi gli streamers, quelli che hanno streamato Satoshi mentre ascoltavano le ultime puntate: Nicola Fort, Popix, Alessandro Varesi, Pablo Daxda, Paolo Carnevale Bonino e Anonymous Vari, perché c'è anche la possibilità di rimanere anonimi, fantastico. E i booster, anzi il booster Popix, che ci ha mandato boost multipli per un totale di più di 5.000 satoshi. Grazie Popix, grazie a tutti. Tra l'altro, per i satoshi è facile per noi italiani fare l'equivalenza, perché se avete un po' di anni come sottoscritto, perché più o meno il satoshi è come la vecchia lira, per cui dice 10.000 satoshi, conio. Cosa so, 10.000 lire, no, più o meno, adesso un po'
una
di meno,
pizza,
perché,
una birra, ecco, te la fa
è cadute, cioè,
degli anni 90,
perché, sì, beh, chiaro, con un deca non si può andare
è
bene.
Ancora buona la pizza degli anni 90, Michele, è ancora buona. Ma non c'è bisogno di vivere on the edge col podcasting 2.0 per supportare Digitalia, perché i buoni vecchi metodi funzionano sempre: PayPal, Satispay, bonifico bancario e il Bitcoin normale con un versamento sul nostro borsellino. Tutte le info ce le avete su digitalia.fm. Noi vi ringraziamo in trasmissione. Franz, se ti funziona l'interfaccia audio,
mi funziona tu. E chiedo solo, tabella 1, devo leggerla o non devo leggerla?
Che cos'è? Tabella 1? No, mi sa di no.
Vado avanti, inizio a ringraziare.
È rimasta lì.
E ringrazio per Petro, che è stato il producer con un euro tutte le sante settimane, Davide Tinti e Manuel Zavatta, grazie mille. Come grazie anche a Massimo Mauriello con il suo euro di donazione singola, Andrea Scarpellini con un euro ogni mese, 2 euro ci arrivano da Matteo Masconale e da Nicola Gabriele D. E infine, altro perpetuo che è stato il producer con 2 euro tutte le settimane, Marco Pasqualotto.
Grazie a tutti.
Grazie mille a tutti quanti, come grazie a chi fa la donazione da 3 euro come Massimiliano Saggio, Diego Venturin, Michele Olivieri, Mario Cervai, Antonio Turdo, Davide Fogliarini, Cristian Fabiani, Alex Ordiner, Federico Bruno, Simone Pignatti, Danilo Sia, Matteo Arrighi, Roberto Barison, Nicola Pedonese, Arno van de Gissen, Massimo Dalla Motta, Stefano Orso e Federico Travaini.
Mitici, grazie a tutti.
Mitico anche Marcello Piliego e Luca Ferrari con 4 euro grazie. E 5 euro rispettivamente. E 5 euro ci arrivano anche da Adriano Guarino, Ivan Vanicelli, Michele Coiro, Cristian Amarca, Paolo Burda, Paolo Lucciola, Stefano Toldo, Massimiliano Belletti, Matteo Carpentieri, Pasquale Maffei.
Grazie, grazie di cuore.
Grazie ai grandi produttori di questa puntata, con Maurizio T con i suoi 10 euro, Efrem V che oltre i 10 euro ci manda anche un messaggio. Grazie per la passione e la competenza che mettete in ogni episodio, un piccolo contributo da ascoltatore affezionato.
Grazie Efrem, grazie di cuore, davvero.
Grazie anche ad Andrea Giovacchini, ad Alessio Pappini, anche loro con i loro 10 euro di donazione ricorrente. 20 euro lo porta come lead executive producer Francesco U. E secondo League of Executive Producer a pari merito anche Lorenzo Fresh, pure lui 20 euro, e un bel messaggio che dice: un cuoricione a Max, che quando lo sento commentare sopra i jingle musicali mi fa sempre morire dal ridere. Lunga vita al Gezzino!
Il nostro Max!
Ciao, belle gioie!
Eccolo lì, grazie a tutti, grazie a Francesca e a Lorenzo, i nostri lead executive producer a pari merito per questa puntata, grazie a tutti i produttori, ognuno secondo i suoi desideri, le sue volontà, le sue possibilità, quello che è. L'importante è dare una mano a Digitalia, noi veramente lo facciamo col cuore per i nostri produttori esecutivi. Bitcoin PayPal bonifico bancario o Value for Value col podcasting 2.0. Date una mano, noi continuiamo a lavorare per voi. Poi le forze del male abbattono un ponte a Rotterdam per far passare il traghetto del loro Lord Sith, come si chiama?
Le forze del denaro.
Bezos.
quando siete così ricchi da potervi permettere uno yacht da mezzo miliardo di euro, avete anche i soldi per far spostare un ponte, dato che lo yacht è talmente grande che non ci passa. Però se siete dei poveri peones come noi, potete andargli a tirare le uova, che probabilmente ci sono tipo i raggi laser che le intercettano prima.
E questa cosa delle uova, guarda che è vera, perché gli olandesi hanno detto no, a nessuno butta giù il nostro ponte a Rotterdam, venite tutti il giorno che passa la barca e gli tiriamo
le uova dal ponte. Ma se il ponte non c'è più, come le uova?
Questo non ci hanno ancora pensato, questa no.
Perché dalla riva è lunga a tirare. Va bene che lo yacht è molto grande, però...
Dannazione, era un piano perfetto.
È una cosa che ho notato più volte, mi hanno fatto notare un mucchio di volte andando per mare. In navigazione, nella marineria, in tutto quello che ha a che fare con le barche, eccetera, una cosa che il denaro non ti compra è il buon gusto.
Nella vita.
Non solo in mare.
Ma nel mare lo vedi tanto, perché se guardi i prodotti di queste spese gozziliardiche, vedi degli abbordi. Effettivamente questo affare qui, se lo guardate, a chiunque vada per mare.
Dite che è veramente la foto di quello yacht, perché sì, tutte le foto che ho visto sono una roba orrenda.
È orrenda, è orripilante.
Poi quello di Steve Jobs, minimalista.
Ma quello di Steve Jobs aveva il suo... A me non piace, è un traghetto moderno, cioè sono robe talmente grosse che non sono più degli yacht, sono delle navi. Però aveva l'idea di una roba futurista, non tanto marinara, con queste pareti dritte, eccetera. Va bene, Philip Stark, lasciategli disegnare le sedie trasparenti, che con le barche non ci piglia tanto, ma va bene. Ma questo affare qua, è un traghetto travestito da barca a vela, travestito da quello che volete. È veramente una roba di un... Però, vabbè.
Ma scusa, i missili da dove li spara?
Ecco.
Gli alberi. No, poi si aprono, escono i missili. Pum.
Non so perché questo tipo di barche qui fanno... Forse è l'effetto di 007, no? Che il cattivo della Spectre di solito era su uno yachtone in mezzo al Mar dei Caraibi o robe del genere.
Ma poi è un simbolo. Sì. È un simbolo della potenza del proprietario. E visto che già il proprietario ha fatto i missili, che ricordo hanno una forma missilistica.
Ah, i missili, quindi... per andare nello spazio, non quelli per fare
esatto,
la guerra,
probabilmente okay. Rientra tutto in questa sua esigenza.
Ci sta tutto quello che vuoi. Vabbè. Però appunto Amazon aumenta il costo di Prime. Ma lo fa perché sono aumentati i costi di distribuzione e coi margini non ci stavano più dentro, capisci?
Maledetti operai vogliono essere pagati.
Ma poi capisci che Amazon non guadagna proprio niente, non ha margini di guadagno, cioè il suo principale azionista e ex amministratore delegato vive praticamente sull'orlo della soglia di povertà piuttosto di far funzionare questo
container.
Quindi nel momento in cui aumentano i costi di spedizione, cioè non ce la fanno proprio, dovete pagarli voi, perché se no capite che
poi devono pagare una bottiglietta nuova ogni volta che fanno la pipì.
tecnicamente in realtà Amazon viaggia su margini abbastanza risicati e tutti i soldi li fa con AWS.
Sì e no, nel senso che
o meno di prima, però in realtà
sì,
il soldo arriva da là.
Considera che i margini risicati, se tu hai dei margini operativi del 1 per 1000, il verduraio c'ha un margine del 40%, perché la mela che compra a 1 euro, dico una cazzata, la vende a 1,40 euro. Amazon c'ha un margine del 0,0001% su un fatturato annuale di 10 miliardi di miliardi. Capisci bene che lo yachtino che deve sfasciare i ponti ci esce comodo, ecco.
cioè nel senso è un po' più complicato di così, anche perché se lo confronti ad esempio con Apple, che riesce a tenere un margine operativo di tipo qualcosa di astronomico del 40%, con un fatturato astronomico che fa, ecco.
Sono due cose completamente diverse, cioè Apple vende molti meno iPhone di quanti adattatori USB venda Bezos.
Per gli iPhone
o quanti rotoli di carta igienica, quanti pannolini, quante cazzate inutili venda Jeff Bezos. E però appunto ne vende talmente tante, pur avendo dei margini ridicoli, riesce a comprarsi uno yachtone. Adesso vedremo lo yachtone di Tim Cook tra qualche anno e capiremo chi ce l'ha più grosso, certo. E per vararlo dovranno smontare il Golden Gate Bridge di San Francisco, perché ovviamente architetti e yacht designer pagati gozzigliardi, ma studiare il posto dove costruirla che poi passi per vararla è sempre l'ultima delle cose.
E il bello che fra l'altro hanno detto, perché se non buttiamo, cioè se non smontiamo il ponte, ci tocca portare la barca smontata dopo il ponte e montarla dopo.
Avrebbero
certo. Anche la soluzione.
Tra l'altro, ma quello l'avrebbe fatto l'amministratore delegato di IKEA. Di Amazon non può fare una roba del genere. Pare che lo vareranno in un'enorme scatola di cartone con il loghino del sorriso di Amazon. Lui tirerà una pellicina e il cartone finirà tutto nel riciclabile. Gli olandesi sono incazzati perché quel ponte lì ha un significato simbolico, cioè un ponte super storico che era rimasto integro dopo le devastazioni, credo, della Seconda Guerra Mondiale. Gli olandesi hanno ricostruito tutta la città preservando quel ponte andava restaurato qualche anno fa, però era un simbolo, per cui è stato un problema convincere gli abitanti di Rotterdam a smontare il ponte per metterlo in sicurezza e per restaurarlo. Alla fine li hanno convinti con la promessa che sarebbe stata l'ultima volta, che il ponte non sarebbe mai più stato smontato perché era un simbolo. E invece arriva
Wait for it, challenge
hold my beer.
E gli hanno detto assolutamente no, poi lui gli ha fatto vedere l'assegno e ha detto beh forse vabbè. Pensiamoci, perché comunque anche lì
vabbè. Cosa volete che vi dica? Questa notizia sulla riparabilità, c'è una roba sui robottini. Mi è arrivato il robottino della antica robottineria di cui vi abbiamo parlato, Rondella, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. È arrivato anche ad Axda, nostro fedelissimo amico ascoltatore, e ragazzi, siamo già in due a dirvelo, sono troppo carini sti robottini, sono più grandi di quello che uno si immagini, e sono forti, arrivano con una lettera scritta a mano e intestata a chi ha ordinato il robottino, con scritto ti affido questo robottino, sono contento che tu l'hai adottato, eccetera eccetera. C'è la storia dell'antica robottineria e c'è un disegno fatto dalla figlia di questo artigiano che produce i robottini, che hanno anche uno scopo benefico, perché adesso l'ho letto, è arrivata poco tempo prima dell'inizio della trasmissione, ma i proventi vengono utilizzati, non so se in tutto o in parte, per finanziare una associazione per la ricerca di una malattia rara. Ho letto velocemente e sinceramente, se volete la prossima settimana vi leggo per integro la lettera, però sono strafantastici. Se andate sullo Slack di Digitalia trovate nel canale dei gingilli, trovate anche la foto di Daxda col suo robottino, magari in settimana vi twitto o vi instagrammo sull'account di Digitalia anche una foto di quello che è arrivato da queste parti, bellissimi. Ci interessa qualcosa della repairability, Michele? L'hai messa tu una notiziotta interessante, bella?
Sì, beh, interessante perché il framework se ne è parlato tanto negli scorsi mesi, è un bellissimo progetto, stanno consegnando adesso i portatili, si tratta appunto di questa azienda di ex ingegneri e poi non mi ricordo, comunque ex ingegneri di altre aziende più grandi, che si sono detti perché i portatili non devono essere riparabili, e quindi hanno fatto questi bellissimi portatili curati nei minimi dettagli, che soprattutto non garantiscono la riparabilità, quindi potete fare letteralmente quello che volete, sostituire la scheda madre, sostituire le batterie, tutto super iper documentato. Insomma, hanno annunciato che i portatili stanno andando fortunatamente molto molto bene e hanno deciso di, insomma, hanno avuto anche dei contributi a livello di angel investment e vorrebbero allargarsi, ovviamente sempre rimanendo nell'elettronica, però su altri prodotti. E onestamente, se io oggi dovessi prendere un portatile, ecco, valuterei tantissimo questo framework, uh-huh, perché è veramente bello ed è veramente un bel progetto.
Certo.
Quindi speriamo.
L'ingegnerizzazione, il design con in testa il valore della riparabilità, della scomponibilità, che poi vuol dire anche non sprecare materie prime, non inquinare, eccetera, dovrebbe essere nei principi di molte aziende. soprattutto quelle che si professano amiche dell'ambiente, non abbiamo utilizzato neanche un microgrammo di berillio.
Esatto, lo è sulla carta di tanti.
Sì, però poi certo. Però poi la precedenza ce l'ha a fare il computer più fine possibile, mega integrato, che pesi il meno possibile.
E rivendertelo
possibile,
ogni 2-3 anni, senza darti la possibilità di aggiornarlo.
Quello è il vero segreto,
ripararlo.
Certamente. Cioè,
perché puoi fare tutti gli uffici che vuoi alimentati a energia solare, però i cumuli di spazzatura elettronica, e non solo, ma anche in questo caso parliamo di elettronica, certo. Ecco, con le pale eoliche, non è che butti PC nelle aule, nelle pale eoliche e si disintegra.
Ci si può provare.
Possiamo pensare.
Avete visto il video delle pale eoliche che si rompono? Una roba pazzesca.
Quelli che esplodono, tipo.
Sì, quelli che c'è troppo vento, non funziona il freno, vanno fuori giri e si spaccano e partono le pale.
Ah, come oggi a Milano.
Non avete le pale eoliche in Piazza del Duomo, Francesco?
Le hanno messe questo pomeriggio, perché hanno visto che finalmente c'è vento, le mettiamo.
Fare un progetto, cosa potrebbe mai andare storto? Certamente, esatto. Sono sicure, mica sono come le centrali nucleari, le pale eoliche.
Certo, poi alla Madonnina che gliele girano le pale eoliche.
certamente.
Giusto perché non sei milanese.
Saltiamo un po', va. L'avete visto quanto cacchio è grosso lo Stream Deck?
È grosso, è molto più grosso del grosso, è quasi un portatile come dimensioni.
Ma direi
non
che è di più di un
vederlo.
Portatile.
Cioè, sembrava una Switch quando ho visto la foto originale.
Eh
no,
sì, detto, perché vedi la foto, dice c'ha due cose tipo joypad e uno schermo del mezzo, sarà come una Switch,
esatto.
Una PS
invece
Vita.
Girano queste foto di banane messe vicine che ne occupano più o meno la metà, non so perché banane, ma sì, fondamentalmente.
È Banana for Scale, è un grande meme.
Esatto.
Ah, ok, non lo sapevo questa, Banana for Scale.
Certo. Adesso me la cerco. Michele ce ne insegna sempre una nuova.
Michele è millennial. Millennial Michele. Banana for Scale. Banana for Scale. No, mio, is an expression indicating that a banana has been placed in a frame of a photograph to reveal the true to life size of another object in the display, certo, in a relative scale. Perché le banane sono tutte uguali.
Non lo so da dove viene, esatto. Beh,
no,
dire,
a
non
Parigi,
proprio ingegnerizzata.
A Parigi c'è una banana depositata nel museo delle misure.
Banana di Napoleone.
Ma oramai sì, come quando
banana ISO.
Come quando vai al ristorante, no? Al ristorante c'è un bel piatto, una bella tavolata, magari un evento, no? C'è una tavolata di 40 persone, ti portano l'orata freschissima, pescata in mare aperto, e ti portano 80 orate tutte identiche, che sono tutte lunghe 20,1 centimetri. Dici, ah, queste sono orate, ah, beh, ok, fantastico. E la banana è uguale, certamente in natura crescono tutte banane identiche, però al mercato ci sono tutte banane identiche, proprio così. Va bene, e cosa ce ne facciamo di staffare che è tipo
Ci divertiamo un sacco, però appoggiato al tavolo, perché ovviamente tenerlo in mano
pesa più che altro.
Così. Ci sono anche notizie sul peso, perché certo, se è grosso così, ci avrà anche il suo peso.
Beh, allora, la cosa che si sa è che effettivamente contiene dentro hardware da PC, okay, anche di una certa potenza, e quindi evidentemente
669 grammi. Nice.
Mezzo chiletto abbondante. Vabbè.
Che faccio? Lascio o tolgo, signore?
No, lasci, siamo in tanti. Poi abbiamo appetito. Vabbè, ok. E vabbè, insomma, gaming. Avete mai giocato a War di voi?
Sì.
Ci giochi? È divertente.
No, ci ho provato a giocare.
Ho giocato una volta
sola. La lingua italiana mi ha chiesto di trovare parole che finivano per S in italiano e ho chiuso.
Non sapevo ci fosse la possibilità di giocare in italiano. Io ci ho giocato una volta sola in inglese. Ho beccato la parola in 4 tentativi, ma era anche abbastanza facile. Ma non ci ho più giocato, non lo trovo per niente divertente. Forse perché non ho ingaggiato l'aspetto social.
No, ma devi avere passione per le charade, per quel tipo di enigmistica delle parole. Effettivamente è molto carino. E è bello che c'è una parola al giorno, non puoi fare più partite. Non è. Non ti crea dipendenza in quel senso, no? C'è una sola cosa al giorno. E per il resto sì, no, anch'io ci ho giocato una volta e lì
Vabbè, il New York Times si è comprato Wordy, se vi può interessare, con questa
nella parte bassa delle sette cifre, quindi stimato fra gli 1 e i 5 milioni di dollari, contando
dopo,
che è stato
dopo
uno.
Scusate, dopo Microsoft che ha comprato Activision, dopo Sony ha comprato Bungie, il New York Times ha detto anch'io e ha comprato Wordy.
Annunciamo che Digitalia compra Tetris, quello del Game Boy, ma la cartuccia,
NFT, il NFT di Tetris, esattamente. Esatto. Andiamo a cercare, un russo ha inventato il primo Tetris, vero? Era
sì, un gioco russo.
Andiamo a cercare,
come
russo,
dice la musica di Tetris.
Ci facciamo vendere il NFT di Tetris, va bene. Netflix finalmente ci permette di levare i film dalla coda continua a guardare. Ce l'hanno messo.
Ci permette di levarli in modo facile, perché c'è sempre stato il modo, ma era veramente difficile.
Sì, vabbè, era impossibile, cioè dovevi saperlo, dovevi cercare l'articolo di Aranzulla che ti spiega come andare nelle impostazioni, account.
Esatto. Invece adesso c'è il tastino rimuovi dalla lista. Effettivamente, quando è quel film che sei arrivato a tre quarti e non vuoi finire di vederlo,
ma mica solo quello. Lì. Cioè, io avrei sempre adorato di guardare i cartoni di Peppa Pig col mio Netflix. Ma poi tutte le volte che mi sarei messo davanti alla televisione con la famiglia avrebbero tutti visto Peppa Pig nella coda e mi avrebbero preso in giro tantissimo. Io invece adesso sono libero di guardare Peppa Pig quando sono da solo e di levarlo dalla coda in modo che nessuno nella mia famiglia mi possa prendere in giro. Guarda che
è fondamentale.
Aumenterà le hit su Peppa Pig.
L'hai vista la puntata di Castello Ventoso?
Non so
è
cosa,
molto bella.
Non so cosa sia Castello Ventoso. È una puntata quando di Peppa
va a Castello Ventoso.
Ha detto che non lo guarda. Ah,
ora lo sta guardando, invece vedi, continua a fare finta. Ah, bravo Franco.
È la puntata alla stazione centrale di Milano?
Esatto, quella lì.
Ho capito, va bene. È la puntata ventosa questa, non c'è niente da fare. Chissà che non sia stato anche lì, anche il vento a provocare la Havana Syndrome. Pare di no.
Pare di no, in realtà, esatto, dopo, o almeno c'era stato, forse non
che cos'è la Havana Syndrome?
Non abbiamo mai parlato della Havana Syndrome.
Sì, però sì, ricordiamolo ai nostri ascoltatori.
È una report di qualche settimana fa.
È una situazione di malessere abbastanza importante che ha colpito dei funzionari dell'ambasciata americana a L'Avana, per l'appunto.
Non è solo, malessere.
Prima L'Avana, poi.
Non è solo malessere, qualcuno ha avuto emorragie cerebrali.
C'è uno spettro... non è un malessere l'emorragia cerebrale.
No, non è un malessere, non è un malessere.
È un benessere l'emorragia cerebrale.
Provoca malessere, ma non è un malessere, porca miseria. Va bene, è uno spettro di condizioni che mediche che vanno dal malessere, dal discomfort fino all'emorragia cerebrale, che hanno colpito una serie di personaggi che giravano attorno a ambasciate americane in giro per il mondo e che per la singolarità delle cose e per il fatto di essere accaduti tutti all'interno di questi ambienti hanno preso la piega di un pessimo romanzo di spionaggio. Si è iniziato a ipotizzare che ci fosse qualche arma strana utilizzata da qualche servizio che riuscisse a provocare a distanza queste cose. Un report di qualche settimana fa è uscito dicendo che poteva essere però semplicemente un collegamento casuale, visto come quando si guardano e vedono le figure nelle nuvole, però ecco, invece negli ultimi giorni è uscito anche un'altra
spiegazione.
Ha pubblicato Ars Technica, da dove arriva esattamente... è sempre un report, declassificato,
esatto, un report di questa agenzia governativa che si chiama la DNI, che sta per Director of National Intelligence, che deve aver chiesto
è un'altra roba dell'intelligence che conferma un'ipotesi che era uscita già da uno studio della National Academy of Sciences Engineering and Medicine del 2020, che diceva che il meccanismo più plausibile è un dispositivo elettromagnetico a impulsi.
Ultrasuoni pulsanti.
No, elettromagnetico, non ultrasuoni, elettromagnetico, radiofrequenze.
Pulsed Electromagnetic Energy, particularly in the radio frequency range, che in pratica io almeno non ho letto tutto il report, che poi è di quelli un po' scancellati, che sotto ci sono
molto scancellati quelle parole coperte dalla pecetta nera.
Vediamo se andando sopra, no, con la selezionare, no, non ti vedo. Era successo, per non mi ricordo quale report, forse che era. Vabbè. Vabbè, loro hanno detto, ok, nel caso in cui può essere stato qualcuno, potrebbe averlo fatto con questa arma, ma non c'è nessuna prova che dice che qualcuno abbia questa arma e che lo abbia fatto.
Sì, esatto, non ci sono prove, ma c'è
il classico report che dice potrebbe essere,
c'è la
forse no.
C'è la plausibilità scientifica. Sì.
Esatto.
Vabbè, è appassionante, è una roba un po' spiosa, le robe spiose sono tutte un po' così, no?
E beh, poi i comunisti.
Sì, cioè, alla fine dei conti. La realtà spesso supera la fantasia, no?
Il tizio, fino a prova contraria.
Beh, il tizio che avevano fatto fuori mettendogli il plutonio nel caffè era una roba abbastanza così, no? Anzi, questo è fin sottile rispetto al plutonio nel caffè.
È andata bene, quindi quello è un malessere. Il plutonio nel caffè lo mettiamo nel malessere.
Non è un malessere quello che
è un malessere, è un benessere quello.
Non è un malessere, è la morte. Non puoi dire che la morte
beh,
è un malessere.
È un malessere,
è la morte.
No,
per...
la morte è la mancanza dell'essere, quindi è una essere.
È un non essere. Ok, però prima del non essere c'è il malessere. Per cui
e quindi confermi la teoria.
L'avvelenamento acuto da radiazioni provoca malessere, morte. È così.
È l'ordine.
Malessere e a essere.
Malessere è il primo sintomo. Malessere c'è quando c'hai l'influenza che non capisci che cacchio hai, no? Non c'hai, o sei quasi guarito o sei quasi malato. Non ti cola ancora il naso, non c'hai la tosse, non c'hai mal di testa, non c'hai i brividi, non c'hai dolore, non c'hai un tubo. Ma capisci che sei malato, è difficilissimo. Quello è malessere. È nausea, ma non hai la nausea.
No, quello è il termine, ha un termine scientifico che si chiama spossatezza.
No,
che non
la spossatezza vuol dire che hai poche energie. No, la spossatezza è cugina prossima dell'astenia. No, il malessere è una cosa.
L'astenia non ce l'ho.
Il malessere è sto male. Che cos'hai? Sto male, ma c'hai la tosse, c'hai la febbre, c'hai... No, sto male.
Ho bevuto un caffè al plutonio.
Perfetto. È la prima diagnosi, no? Quando arriva uno in pronto soccorso, che cosa ha la febbre? La tosse, malessere. Malessere, controlla, che prendi il contatore Geiger subito.
Esatto.
certamente. Vabbè. Gigi, no, le tech news.
Vai. Breaking news. Avete presente quei fastidiosi pop-up sui consensi al trattamento dei dati da parte di terze parti che ci si becca sui siti? Ecco, quelli fanno parte di un framework che si chiama IAB e le 28 Data Protection Authorities nell'Unione Europea hanno detto che è illegale, quindi ci aspettiamo nuovi pop-up in futuro. Dopo la guida automatica, che non è guida automatica, Tesla ha rilasciato lo stop che non è lo stop, ossia questo rolling stop che vi fa attraversare a una velocità molto bassa determinati incroci hanno determinate caratteristiche. Ecco, questi negli Stati Uniti hanno detto che anche questo è illegale e quindi la Tesla ha fatto il recall di 54.000 macchine. Se siete degli olimpioni a Beijing, state attenti che probabilmente vi entrano nel cellulare quelli del Partito Comunista Cinese.
Sempre lo meglio del caffè al plutonio, scusa.
Sempre meglio. Le due cose non si escludono. Però.
Certo.
Lo stagista di Bloomberg ha sbagliato tasto e ha pubblicato la notizia che la Russia aveva invaso l'Ucraina, terza guerra mondiale posticipata almeno di una settimana. Da Scientific Report, leggere sullo smartphone influisce negativamente sul respiro, attività cerebrale e la capacità di comprensione. Ecco, adesso ci spieghiamo tante
non ho capito,
cose.
Michele.
Non leggete, viva l'ignoranza. Ultima cambiamenti nelle impostazioni di privacy di Google Workspace, riabilitano il tracking per gli utenti che invece l'avevano disabilitati e in questo caso però non sono stati gli hacker cinesi, è stata proprio Google.
Chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto, vabbè. Ecco
Franco.
No. cosa no. No, no cosa.
E i cincini del giorno?
Ah, i cincini del giorno. Oramai non si capisce più niente. Non si capisce più niente con questa trasmissione. C'è chi la vuole in un modo, chi la vuole nell'altro. Va bene, adesso.
E abbiamo sentito il malessere della mancanza dei gingilli.
Sto strisciando violentemente il dito sulla superficie tattile e c'è il fader dei gingilli che non vuole scendere. Io odio questo iPad che ha deciso di sbaggarsi in questa maniera. Adesso, se mi fai il favore di salire, no, non sale più, devo farlo salire a mano. Ragazzi, dateci una mano, produttori esecutivi, dobbiamo cambiare l'iPad, se no succedono queste cose drammatiche. Gingilli del giorno. Gingilli del giorno. E va bene.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
E proprio ci teniamo.
Meno male che ci sono i miei colleghi che mi richiamano all'ordine anche quando sono così un po' in botta. I gingilli del giorno sono indispensabili. Le puntate Digitalia finiscono tassativamente così, con le voci dei digitaliani e le voci di Digitalia che raccomandano hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Allora, vediamo. Francesco, prego.
Con piacere. Allora, sappiamo tutti che le videochiamate sono la cosa più noiosa di questo biennio che ci ha rotto e sfrantumato tutto. Siamo costantemente collegati in video e qualcuno cerca di inventarsi qualcosa di nuovo che non sia il solito Zoom, Teams e compagnia cantante. In particolare Gather.town è un servizio che peraltro si può provare gratuitamente fino a che sia una piccolo gruppo di persone, fino a una ventina, 25, una cosa del genere, poi ha chiaramente dei prezzi a salire. E la particolarità è che si entra in un mondo che sembra uno di quei vecchi videogiochi a 8 bit visti dall'alto, un po' come Zelda, eccetera. Ognuno ha il suo avatar e puoi andare, questo personaggino può andare a parlare con altri personaggi avvicinandosi. A quel punto si apre il canale video audio e ci si può chiacchierare. Quindi è un po' pub, un po' ambiente con questo busto retro. È un modo magari un po' più simpatico di provare a fare qualche videocomunicazione. Gather.town.
Grazie Francesco. Michele, visto che ci tenevi.
Scusate se vi farò andare a dormire più tardi. Allora, premesso che arrivo un po' tardi su questo gingillo, che è un documentario che si trova su YouTube del 2018, si chiama Unforeseen Consequences, a Half-Life Documentary, ed è un documentario fatto vero, non è un insieme di clip come magari ti aspetteresti da YouTube, ma è proprio, insomma, la troupe che è andata in giro a intervistare delle persone che erano state coinvolte nello sviluppo del primo Half-Life, del secondo Half-Life e di tutte le mod che sono diventate famose, da Counter-Strike a Day of Defeat, insomma, bellissimo. Arrivo tardi anche perché l'hanno visto prima di me 6 milioni e 400 mila persone, quindi probabilmente almeno metà degli ascoltatori di Digitalia. E niente, andatevelo a guardare, vi scenderà un po' la lacrimuccia perché, insomma, tante persone come me sono legatissime ad Half-Life in quanto gioco, che ha un po' cambiato il mercato dei videogiochi, e andatevi poi a sfogliare gli altri documentari di questi ragazzi, che appunto si chiamano Noclip, e ce ne sono tanti. Ce ne sono sulla storia di Doom, sulla storia di Hades, parlando di giochi più recenti, niente, bello bello, andatevelo a guardare.
Bello. Grazie Michele, grazie. Prego. Ultimo gingillo per oggi si chiama Falsi Sign. Ragazzi, voi sapete che noi geek siamo così, no? I computer ci servono per trovare il modo di fare più velocemente le robe che i comuni mortali ci mettono un sacco e scomodi, eccetera. E quindi abbiamo tutto il nostro programmino, il nostro PDF Expert, robe del genere, in modo che quando l'assicuratore ci manda i moduli e ci dice tu stampali, firmali e poi mandameli o scannerizzali e mandali, noi ci prendiamo il PDF e col timbrino facciamo una copia sempre identica della nostra firma su tutte le pagine, glielo rigiriamo via email salvandolo su un unico livello ed è tutto a posto. Generalmente ci sono delle situazioni in cui c'è il rompipalle di turno che ti dice che no, non è a posto, perché quello lì non è una vera firma, perché l'hai copiata col computer e tu invece devi proprio stamparlo e devi firmarlo e devi scannerizzare e rimandarglielo, perché sennò non vale. E allora, per queste situazioni qua, c'è Falsi Sign, che è uno script che serve apposta per quello. Voi prendete un foglio con una ventina di rettangolini e fate una ventina di copie diverse a mano della vostra firma. Lo fate una volta sola. E queste firme, tutte uguali ma tutte diverse, le scannerizzate e le mettete dentro allo script. Dopodiché, quando avete il vostro programma, il vostro file da firmare o roba del genere, le firmate con falsi sign. Falsi sign che cosa fa? Mette una firma diversa su ognuno dei posti delle firme e su ognuna delle copie che dovete rimandare. Poi applica dei filtri che distorcono appena appena le pagine, una un po' storta, una che un angolino è un po' sbiadito, cose del genere, in modo che sembra proprio che le avete stampate, firmate, passate allo scanner, e poi vi emette un bel PDF da mandare al vostro rompiballe di turno che lo vuole per forza stampato, firmato e scannerizzato. Il risultato a vedere dal sito è veramente realistico. Provatelo, sono un paio di scriptini da installare, da lanciare, ci sono tutte le istruzioni. Il primo che lo utilizza in vivo ci faccia sapere il risultato, quando riusciamo a metterli in quel posto al burocrate rompiballe di turno. Noi geek siamo sempre, abbiamo quel neurone che ci frizza un po'. Di Maio, posso?
prego, vadi dottore, vadi.
È stato un jezzinus precocis.
Precox.
Jezzinus precox. Dobbiamo assolutamente, le coniugazioni ci mancherebbe. Anzi, le declinazioni. Saluti finali. Non vi abbiamo detto i nostri contatti. Digitali FM, trovate l'account su Twitter, ci trovate come Digitali FM su Instagram, ci trovate ovunque. Dite ai vostri amici di cercare Digitalia, poche balle che ci trovano. Fate un favore a loro, fate un favore a voi stessi, fate un favore a noi, tutti contenti. Chi ha dato, chi ha avuto, ha avuto. E per questa sera è tutto, anzi per quest'oggi, qualsiasi sia l'ora a cui ci ascoltate, non ci resta che salutarvi. Per cui dall'Emi Studio Ligure 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola un ciao da Michele Di Maio.
E un ciao anche dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.